Buongiorno, do il benvenuto a tutte e a tutti a questa seduta della Commissione Settima di mercoledì 10 settembre, ore 14.30. Convocata la Commissione Settima, faccio l'appello. Alfonso Donatella, avvenente Mauro, Bevilacqua Alessio, Bianchi Alessandra, Bordilli Paola, Bruzzone Filippo, Canessa Cerchi Vittoria, Caputo Martina, Caraffini Mario, Casini Marco, Cavo Ilaria, Centofanti Maria Luisa, Chiarotti Claudio, Falcone Vincenzo, Falteri Davide, Finocchio Serena, Frigerio Enrico, Gambino Antonino, Gandolfo Nicolas, Garzarelli Lorenzo, Ghio Francesca, Gregorio Fabio, Kabur Simoamed, Maccagno Paola presente, Marangoni Edoardo, Maresca Francesco, Mascia Mario, Mesmecker Marco, Orlando Anna, Pellerano Lorenzo, Biciocchi Pietro, Romeo Massimo, Russo Monica, Sicignano Laura, Stupia Rosanna, Tassara Sara, Vaccalebre Valeriano, Vassallo Enrico, Venturini Erika. Allora, la seduta è valida. Oggi la Commissione Settima è riunita per la discussione dell'ordine del giorno aggiornamento sullo stato dei consultori familiari. È presente l'assessore Lodi. Passo la parola alla consigliera Maria Luisa Centofanti di Riformiamo Genova con Silvia Salis per l'illustrazione dell'argomento di commissione iscritta all'ordine del giorno.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. L'occasione di convocare una commissione di questo tipo era, secondo me, quasi vitale e necessaria. Il fatto di incontrarsi con una nuova giunta e un nuovo consiglio è il momento per fare una fotografia dello stato dell'arte di fronte a una realtà che ormai è sempre più complessa. Ci sono stati qualche piccola rimostranza, qualche occasione di avere, credo, dall'assessore Lodi con alcuni di voi, ma credo sia importante affrontare l'argomento insieme, perché solo facendo rete e trovando i punti di forza e i punti di debolezza di ognuno e mettendoli insieme si possa dare un impulso migliore per la città. Quindi la richiesta è quella di cercare di illustrare in breve, certo non sarà totalmente risolutivo questo incontro, ma è un punto di partenza per rivedersi, ripianificare insieme e trovare dei punti di obiettivo raggiungibili. Quindi credo che la richiesta sia quella di dare una fotografia dello stato dell'arte e possibilmente anche con già qualche linea di indirizzo, di proposta che sicuramente all'interno di ogni organismo è già presente, ma di rendere partecipe l'auditorio di questo. Poi ci saranno i vari interventi e vedremo come illustrarlo. Grazie per essere intervenuti e per esserci. Grazie.
Grazie. Do adesso la parola all'assessore Lodi Cristina.
Buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio la proponente, ma soprattutto ringrazio, diciamo, il Consiglio Comunale, perché le commissioni sono comunque un momento di approfondimento, e soprattutto ringrazio gli auditi, perché come vedete abbiamo una platea di auditi. Devo dire che ringrazio in particolar modo l'assessore alla sanità Nicolò, perché si ricorderanno bene i veterani, direi che è la prima volta in 8 anni che abbiamo un assessore regionale in commissione consigliare, e questo è segno che non solo lo ringrazio perché ho un rispetto delle istituzioni, quindi credo che sia importante che vicendevolmente ci si rispetti, ma anche perché abbiamo iniziato, rispetto al tema del sociosanitario, immediatamente direi una collaborazione importante, a partire sicuramente dal tema del sociosanitario integrato sui due livelli sanitari e sociali, perché sapete che la Regione Liguria ha un limite importante che non dipende dai partiti ma dalla struttura, e questo però complica agire sia in comune che in regione, che non ha una legge sociosanitaria di integrazione di default, ma l'integrazione sociosanitaria la dobbiamo costruire. Questo è più faticoso perché ovviamente ogni sistema, addirittura la regione, ha il piano sociale, il piano sociosanitario, e a volte, ma questo negli anni, spesso i due piani faticano a parlarsi. Quindi il tentativo nelle commissioni anche di mettere in evidenza delle forti criticità, ma anche degli elementi di costruzione di percorso, è fondamentale. Faccio una piccola premessa: il tema dei consultori, come il tema della salute mentale, come il tema dei SERD, è un tema che abbiamo affrontato anche sul tavolo della ASL 3, ringrazio la dottoressa Cevasco, perché è complessivo il fatto e la necessità urgente di far sì che i PUA, che siano i punti unici di accesso nelle case di comunità, funzionino come lo determina la norma. Quindi stiamo lavorando, faccio questa premessa perché poi arrivo al tema dei consultori, perché parta un protocollo di lavoro tra i servizi sociali e i servizi sanitari, nello specifico in base a, che possa in qualche modo facilitare i lavoratori e gli operatori che, nonostante i numeri ridotti, e su questo però diciamo diamo atto che purtroppo il disagio è talmente in aumento che bisognerebbe rivedere anche la programmazione, ma attraverso, almeno in comune, la rivedremo anche rispetto all'analisi del bisogno coi dati, cosa che è un po' che non si fa. Però il tema di dare degli strumenti di lavoro, e proprio ieri ci siamo incontrati per immaginare su tutti i territori dove ci sono le case di comunità la maniera, anche negli spazi, di creare questa integrazione che di default in molti casi c'è già, grazie alla capacità, alla volontà degli operatori, alla storia; in altri magari è più faticosa e si dovrà fare. Sul tema dei consultori ci sono due livelli di cui vorrei informare la Commissione, perché se da una parte abbiamo tutto il tema consultoriale della presa in carico della famiglia, la presa in carico delle donne, la presa in carico dei ragazzi, dei bambini, la presa in carico delle puerpere, il sostegno comunque alla maternità in tutte le sue articolazioni, ma soprattutto il sostegno a chi in qualche modo nella propria vita intraprende un percorso, un sostegno che, nato come è nato il consultorio, aveva una forte impronta sociosanitaria, che però nel tempo ovviamente si è molto più sanitarizzata, perché sappiamo come, soprattutto in Liguria, con questa divisione delle due, del personale, abbiamo il personale sociale, il personale sanitario integrato in parte dal personale sociale, che ovviamente è andato a diminuire. Noi abbiamo idea di lavorare, e un progetto che il Comune porta avanti, di cui direi di ritenere di poter dire che cercheremo di implementarlo, ma anche di articolarlo in maniera più profonda, è il progetto Crescere Insieme. Crescere Insieme è un progetto che vede la costituzione di un'equipe integrata a supporto dei neogenitori fino ai primi 1000 giorni del bambino. La ASL 3 è interessata con la presenza di uno psicologo e di un'ostetrica. Questo tema, che vuol dire che approcciamo il tema della salute del sociosanitario non solo in forma, nelle massime fragilità, ma vorremmo provare davvero a intercettarle e anche a sostenerle immediatamente nel momento in cui ci si appronta ad come dire, a percorrere una situazione che evidentemente richiede un grosso cambiamento di vita. Questo lavoro che è collegato all'Agenzia della Famiglia, con la quale anche lì faremo un'evoluzione verso i centri per le famiglie, i centri, diciamo, che sono previsti dal punto di vista normativo e che quindi avranno un valore molto più tecnico di collegamento con i servizi in quanto interni alla rete, perché le agenzie possono nascere così, ma ci sono i centri di servizi per le famiglie che sono previsti dalla norma e che quindi vanno attivati anche per creare una sinergia, un ponte tra gli ATS e i consultori. Si va poi a passare a un tema, e per esempio su questi servizi noi vorremmo attenzionare il tema sicuramente delle, diciamo, dei giovani genitori, sicuramente il tema per esempio dei nonni e quindi tutto il tema del supporto, e quindi collegare il tema della terza età a un tema di grande attività di cura e di presa in carico della propria famiglia. Però lavoreremo molto, continueremo a lavorare sul tema dell'autoaiuto, continueremo a lavorare sul tema di servizi di prossimità che siano sempre più rivolti a tutti, perché poi abbiamo i servizi invece e le funzioni, e quindi entriamo nel merito anche delle funzioni più specifiche. Per quanto riguarda, ovviamente poi ci sarebbe da fare un'enciclopedia sul tema dei consultori, ma per quanto riguarda il tema specifico del rapporto tra gli ambiti territoriali e i consultori, uno dei temi di cui poco si è parlato in questi anni è la presa in carico delle bambine e delle famiglie segnalate dal Tribunale. Questa è una competenza specifica e su cui davvero vorremmo lavorare, perché esiste una difficoltà legata ai numeri, esiste una lista di attesa legata alla proprio difficoltà dei numeri, che oggi conta complessivamente 146 casi di ambito territoriale sociale di minori seguiti dal, diciamo, segnalati dal Tribunale, che hanno necessità, non perché gli operatori ovviamente non lavorino abbastanza, ma devono intraprendere quel lavoro multidisciplinare che mette insieme l'assistente sociale dell'ambito territoriale e sociale insieme allo psicologo del consultorio. Tutto questo va all'interno di un protocollo su cui come nuova amministrazione vorremmo lavorare un pochino più dal punto di vista politico, che è un protocollo operativo per la gestione delle situazioni tutela sottoposte a provvedimenti di autorità giudiziaria tra il Tribunale Ordinario di Genova, il Tribunale per i minorenni, i consultori familiari e il Comune di Genova. Qui noi andremo a darci un grandissimo obiettivo politico, fino adesso è sempre stato frequentato in maniera direi egregia ad Ale, che ringrazio, anche che sono qui presenti gli uffici, ma credo che politicamente questo tavolo debba poi darsi un obiettivo un po' più spinto, cioè la possibilità di intervenire più possibile sulla famiglia d'origine, evitando più possibile l'istituzionalizzazione, che non è solo un tema di costi, diciamo, a carico dell'amministrazione, ma un tema di approccio rispetto anche all'organizzazione dei servizi, parlo per il comune, che ovviamente devono essere più servizi leggeri, strutturati e in qualche modo di intercettazione, di sostegno o al minore o alla famiglia d'origine o a tutti e due. A figli educativi, uso termini a volte che ci sono ancora questi servizi, ma a mio avviso vanno, a nostro avviso vanno potenziati. Ovviamente a quel tavolo proveremo a portare questo. Qual è il problema? Che la difficoltà di avere il personale che si integra tra assistenti sociali e psicologi può creare una fatica anche di seguire questi casi, che sono complicatissimi e complessissimi, perché non stiamo parlando di indagini di affiancamento. Oggi come oggi anche il consultorio, con la presenza, diciamo, dei suoi di suoi psicologi, ha questa, come può succedere anche alle assistenti sociali degli ATS, cioè da una parte c'è il rutinario, cioè quindi c'è tutta la presa in carico della famiglia, cioè, e poi c'è il caso segnato dal Tribunale che richiede ovviamente un'indagine, una valutazione genitoriale molto importante. Il dialogo che abbiamo iniziato, quindi lo iniziamo ora, tra gli ATS, quindi l'assessorato e diciamo l'ASL e quindi poi comunque il dottor Fasciani per quanto riguarda lo specifico, è proprio provare a facilitare il lavoro degli operatori, che da una parte spesso non possono e non si sentano di avere due, diciamo, funzioni che si cozzano, che da una parte prendo in carico e ti affianco e dall'altra devo fare la relazione al Tribunale, no? Cioè uno dice, ma io voglio fare svolgere il mio lavoro, nello stesso tempo non posso svolgere anche quel lavoro che è un lavoro di valutazione di fronte a un Tribunale. E lo stesso però vale per gli assistenti sociali, che quindi dicono, ma noi possiamo instauriamo quel rapporto fiduciario, ma se sanno che noi siamo quelli che relazioniamo al Tribunale, questo è un problema, diciamo, anche di libertà, anche di esprimersi. Allora su questo è chiaro che c'è in arrivo un'implementazione di personale. Noi avevamo chiesto al Ministero, in un pacchetto enorme, un quantitativo enorme di personale che ci serviva, però In realtà sono in arrivo 7 psicologi. Questi 7 psicologi, magari andrò a integrare le domande, questi 7 psicologi saranno, noi abbiamo chiesto che venissero dati alla ASL, perché dato che i servizi ormai strutturalmente prevedono che un psicologo sia in ASL e svolga certe funzioni, va più senso che invece ora li affideranno al comune, ricreando diciamo uno spazio per cui abbiamo dei LEA sanitari che richiederebbero dei professionisti che danno a noi. Ora a volte c'è anche un po' questo problema. Allora, il lavoro che cercheremo di fare è come se organizzare questo rapporto in una grande sinergia anche territoriale per capire se riusciamo tutti a definire un ambito di valutazione più specifico e una presa in carico invece più libera e anche più. Chiaro che i numeri sono veramente risicati, ma vado a concludere, ma avrei la parola per ore, però ho focalizzato su questi due che sono due aspetti. Uno, diciamo, di sviluppo della salute e di sviluppo col consultorio di progetti anche finalizzati. Una delle nostre idee è quello di far entrare i consultori in pieno diritto, ma come il SER delle saluti mentali, quindi la ADL, all'interno dei nostri progetti di comunità. Voi sapete ce ne sono due, stiamo lavorando a Ponente, abbiamo già identificato un percorso insieme anche a Ponente, ogni municipio stiamo identificando quale potrebbe essere il percorso, l'abbiamo identificato, però in questi progetti di comunità, come succede che nella casa di comunità della sanità chiediamo di entrare, perché la norma lo prevede, anche con qualche spazio che crea contaminazione, nelle progetti di comunità chiediamo alla ASL di entrare, perché anche uno sportello, diciamo, informativo di una salute mentale fatto in una casa di comunità o una casa di quartiere magari è più facilmente approcciabile a una persona che ha paura di essere stigmatizzata se entra alla salute mentale e dice ho bisogno di aiuto. Quindi in questa contaminazione proviamo a realizzare quel socio sanitario non scritto, spinto molto, che però mi pare abbiamo trovato, diciamo, una sinergia, diciamo, di intenti, speriamo, in questi 5 anni, dandoci questo obiettivo. Lo chiarisco, uno degli obiettivi che condivideremo politico nella costruzione di una, quelle che noi chiamiamo le amministrazioni condivise, quindi gli obiettivi, sarà tra i tanti, direi che tanti, ne definiremo probabilmente 3 o 4 molto definiti nei piani, nelle linee strategiche, ma sarà ridurre l'istituzionalizzazione dei minori a favore al sostegno delle famiglie di origine. Grazie.
Grazie Assessore, darei la parola quindi agli auditi che sono qui presenti, che ringrazio, che sono sia professionisti degli ordini, sono sindacati, sono i municipi qui presenti. Chiedo per cui di prenotarsi, che così almeno abbiamo, se vogliono essere auditi, chiaramente.
Garibaldi e Giribaldi.
Sì, sì, sì. Non va la prenotazione all'assessore. Ok. Allora do la parola a Giribaldi del SUNAS.
Grazie. Io leggo proprio perché voglio essere sicura di essere molto sintetica e di non rubare tempo. Poi ci sarà semmai il caso di approfondire ulteriormente. Quindi ringrazio e parlo qui oggi in rappresentanza del sindacato professionale degli assistenti sociali, ma anche per dare voce a tutte le lavoratrici e lavoratori dei consultori familiari di ASL 3 Genovese. Oggi infatti gli operatori dei consultori hanno scelto di non essere presenti in aula. A fronte di un clima pesante e intimidatorio da loro quotidianamente vissuto e ripetutamente denunciato, hanno ritenuto che oggi la loro assenza potesse esprimere la loro voce più chiaramente di tante parole. Una voce preoccupata e stanca, una voce di protesta, ma anche una voce che esprime forte senso di responsabilità verso il servizio pubblico e verso le persone che ogni giorno vi si rivolgono. Siamo qui per confrontarci e ragionare sullo stato di crisi dei consultori familiari di Genova ed è importante parlarne in questa sede, perché non si tratta solo di problemi organizzativi interni all'ASL 3, ma di un indebolimento che ha conseguenze dirette sulla salute dei cittadini e sul sistema dei servizi. In questo mio breve intervento voglio mettere in evidenza un aspetto particolare, che poi mi riallaccio all'intervento dell'assessore, cioè le ricadute nell'ambito della tutela dei minori, di cui anche il Comune e il Tribunale per i minorenni sono parte attiva. La tutela dei minori, infatti, richiede un approccio integrato e multidisciplinare, in cui il consultorio familiare e i servizi sociali comunali collaborano attivamente per garantire protezione, benessere e sostegno alle famiglie in difficoltà. Il consultorio familiare dunque non è e non deve essere ridotto a un ambulatorio o a un semplice erogatore di prestazioni sanitarie. E questo lo sottolineo perché è uno dei punti, diciamo, di doglianza, insomma, degli operatori. Deve anzi essere chiaro che il consultorio costituisce un presidio territoriale, multidisciplinare e di prevenzione fondamentale, dove medici, psicologi, ostetriche, assistenti sociali, assistenti sanitari lavorano insieme per sostenere le famiglie, intercettare precocemente i bisogni e le fragilità, collaborando con i servizi sociali dell'ente locale. Quando il consultorio funziona bene, diventa luogo in cui emergono e vengono intercettati i segnali di disagio familiare, trascuratezza o rischio evolutivo dei minori. Fornisce alle famiglie spazi di ascolto, sostegno psicologico e orientamento, alleggerendo anche la pressione sui servizi sociali comunali. Contribuisce con valutazioni tecniche, osservazioni cliniche, alla lettura condivisa delle situazioni familiari, indispensabile quando il comune deve predisporre relazioni per il Tribunale dei minori. Consente al sistema di tutela di essere più tempestivo, efficace, riducendo i casi in cui si arriva all'allontanamento come misura estrema. E qui esattamente in linea con quanto detto dall'assessore Lodi. Dunque, la qualità della tutela dei minori dipende da una catena di collaborazioni. Se uno degli anelli si indebolisce, tutto il sistema soffre. E oggi i consultori della nostra città sono in sofferenza. I lavoratori dei consultori genovesi stanno vivendo gravi criticità. Parliamo di un clima sempre più teso e di una gestione che viene percepita come autoritaria e non disposta al dialogo. Di una direzione che valorizza poco le competenze e non riconosce le specificità professionali. Parliamo soprattutto di uno stress lavoro correlato molto, molto elevato, come è stato certificato da valutazioni ufficiali, ma poi di fatto ignorato. Parliamo di un progressivo svuotamento della missione del servizio, una sanitarizzazione spinta. E non solo, parliamo del caso emblematico dello spacchettamento del consultorio della Valpolcevera, del ridimensionamento del servizio ostetrico a domicilio, che era invece un'attività non solo gradita, ma preziosissima proprio dal punto di vista della rilevazione precoce del disagio a livello preventivo. Parliamo di attribuzione o di tentativi di attribuzione di mansioni improprie a figure come ostetriche e assistenti sociali. Tutto questo genera disagio e impatta negativamente sul benessere degli operatori, genera disorientamento per l'utenza, peggiora la qualità del servizio e, è una cosa che ci tengo a sottolineare, aumenta i rischi per la sicurezza del personale. Come sappiamo, il personale sanitario è fra quelli più a rischio, insomma, di episodi anche di aggressività. Ecco, il contesto operativo ambientale in cui si lavora adesso nel consultorio non aiuta. Queste criticità si traducono anche in una ridotta capacità del consultorio di collaborare efficacemente con i servizi sociali del comune, con il rischio che il sistema della tutela si trasformi da strumento di prevenzione a mera gestione emergenziale del danno. Per questo riteniamo così importante e urgente proteggere e valorizzare i consultori genovesi, restituendo loro dignità, risorse, condizioni organizzative adeguate affinché possano svolgere al meglio il loro ruolo essenziale. Chiediamo dunque, e mi avvio alla conclusione, al Comune di Genova di farsi parte attiva insieme all'ASL e agli altri attori istituzionali, benissimo che ci sia la Regione qui in questo momento, nel rilancio dei consultori come servizi territoriali integrati e multidisciplinari, con un investimento sulla prevenzione, sulla salute e sul benessere delle donne, delle famiglie, dei bambini, degli adolescenti. In conclusione ringraziamo per l'attenzione e l'opportunità di discutere queste questioni così importanti e siamo naturalmente disponibili, insomma, a qualunque collaborazione possa essere utile.
La ringrazio. Do la parola, si era prenotato prima l'assessore Nicolò.
Bene, intanto buongiorno a tutti. Per me questo è un po' un déjà vu perché ritorno qui dopo un 2-3 anni, mi fa molto piacere di essere nuovamente in quest'aula. Intanto ringrazio tutti quanti per l'interesse che manifestate giustamente per il tema dei consultori, che è un tema per noi molto, molto importante e che mi sta molto a cuore. Ringrazio l'assessore Lodi perché con lei ci conoscevamo già dai tempi in cui io ero qui in comune e insomma c'è sempre stato un bel rapporto che è ripreso in tempi recenti e con cui stiamo costruendo, cioè stiamo cercando di costruire un nuovo modo per vedere una integrazione sempre migliore, sempre maggiore tra il sociale e il sanitario, per avere finalmente un pacchetto unico che comprenda tutte le prestazioni sociosanitarie, che sono veramente tante, variegate e a cui noi vogliamo dare veramente un segnale, perché io sono fermamente convinto che noi dobbiamo avvicinarci sempre di più ai cittadini, le istituzioni, regione, comune, i municipi devono essere a stretto contatto con i cittadini, che devono sentire una risposta da parte nostra, devono sentire una risposta ai loro bisogni. E i consultori sono nati originariamente proprio per questo e per quello che mi riguarda come regione, come assessorato, non ho assolutamente, e vorrei che questo fosse chiaro, nessuna preclusione e nessun preconcetto sul mondo dei consultori. Per me sono un qualche cosa di strategico per la città e in generale per la regione. Sono un luogo di incontro dove i cittadini, prevalentemente le donne, ma in generale le famiglie, gli adolescenti, trovano una risposta a dei bisogni sanitari e sociali che altrimenti non trovano in altri luoghi. Per cui questo è per me molto, molto importante e ci tengo a dirlo qui apertamente a tutti voi. Sono anche convinto che le modalità con cui le attività all'interno dei consultori, che sono un mondo multidisciplinare, molto sfaccettato, dove entrano in gioco tantissime professionalità, mediche, infermieristiche, psicologiche, gli assistenti sociali, gli assistenti sanitari, ci sono i pediatri, sono veramente racchiuse tante discipline e necessitano, secondo me, di avere un pochettino una linea comune di condotta, perché altrimenti si rischia che ogni mondo al suo interno, le ostetriche, scusate, ho dimenticato una categoria professionale molto importante, perché il rischio altrimenti è che ognuna di queste discipline molto importante vada un pochettino per conto proprio. Io credo che noi dobbiamo cercare di fare sistema e di creare un consultorio dove ci sia una organizzazione molto, molto puntuale di tutte queste discipline, che devono lavorare tutte insieme per arrivare all'obiettivo finale. L'obiettivo finale è la salute dei cittadini, è il benessere sanitario e sociale dei cittadini. Questo è per me molto, molto importante ed è quello con cui mi muove e sono gli intendimenti che io vorrei portare avanti. Ne ho parlato con il dottor Fasciani, che è il responsabile della struttura complessa consultoriale e della ostetrica ginecologica, con la dottoressa Cevasco, che è la direttore sociosanitario. Loro poi scenderanno più nel dettaglio. Quello che a me preme è dirvi questo, anche ai fini di cercare di capire dai numeri, dalla contezza dei numeri, quali possono essere gli eventuali correttivi che noi come regione insieme al comune possiamo mettere in atto. Però noi dobbiamo conoscere i numeri, noi dobbiamo avere una contezza dell'attività e quantificarla, e questo secondo me in questo momento è un qualche cosa che ci sfugge un pochettino, non perché vogliamo controllare e avere chissà quale secondo fine, ma semplicemente per cercare di capire se il servizio che noi stiamo dando è sufficiente. C'è chi dirà che non è sufficiente, c'è chi dirà che è sufficiente, però alla fine sono i numeri quelli che ci fanno capire se noi siamo in grado di soddisfare tutte le richieste che ci vengono dai cittadini. credo che questo sia un momento importante, per cui io non ho nessuna preclusione sull'accesso diretto, non ho minimamente fatto cenno al discorso dei ticket, per me tutto quello che è va bene così com'è, però dobbiamo insieme lavorare per avere una linea comune di condotta, per avere un coordinamento comune che porti a, diciamo, ad avere poi un resoconto, una rendicontazione di quello che stiamo facendo, anche per nostra soddisfazione personale e per soddisfazione degli stessi operatori che lavorano tanto e che magari hanno la soddisfazione di vedere quantificato il lavoro che fanno. Quindi questo è quello che io mi sento di dire oggi. Poi ripeto, nei dettagli di tutte le varie offerte che il consultorio, in questo caso della Stre, ma in generale tutta la struttura consultoriale di Regione Ligure porta avanti, abbiamo qui i tecnici che daranno risposte un po' più mirate e precise. Quindi ci tenevo a fare questa mia dichiarazione di intenti, e ringrazio nuovamente per l'opportunità di essere qui con voi come testimonianza di questo mio spirito, nostro spirito di collaborazione tra il mio assessorato, che è sanità, sì, ma è anche sociale, e questa è una novità, perché fino a ieri sanità e sociale erano separati con due deleghe. Oggi credo che questo sia stato un po' una lungimiranza del nostro presidente Marco Bucci, ha voluto mettere sotto un'unica persona, sotto un'unica delega, questi due temi che sono cruciali e che inevitabilmente devono essere affrontati da una stessa persona, da uno stesso ufficio, da uno stesso staff, proprio perché sempre più spesso sociale e sanitario sono un qualche cosa che vanno inevitabilmente a braccetto. Grazie.
Grazie Assessore. Do la parola a Femia, Presidente dell'Ordine degli Psicologi.
Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per questa opportunità che ci consente un po' di dare voce alle colleghe e colleghi psicologi che lavorano all'interno dei consultori. E mi ha fatto molto piacere sentire i contributi di chi mi ha preceduto, perché sono stati toccati a mio avviso tanti livelli importantissimi. Il primo è quello che ha trattato l'assessore Lodi, cioè stiamo parlando di un tema che coinvolge in particolar modo, oltre che gli assistenti sociali e gli psicologi, che è quello della tutela minori. È un tema ampissimo ed è un tema che mette molto in difficoltà indubbiamente gli psicologi che lavorano all'interno dei consultori. Di questo abbiamo già avuto modo di parlarne anche con l'assessore Nicolò, di confrontarci in merito, perché indubbiamente è un tema che viene portato avanti anche a livello nazionale dal nostro Consiglio nazionale, cioè quanto lo psicologo all'interno del consultorio deve avere una funzione peritale e quanto invece può avere una funzione di sostegno, di accompagnamento, di prevenzione, di promozione del benessere. Io credo che siano due funzioni molto molto diverse, e quello a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, non solo in Liguria ma un po' in tutta Italia, anche se in altre regioni ci sono dei movimenti sicuramente più forti, è che sempre meno il tribunale richiede perizie nei confronti appunto di situazioni familiari molto complesse. I colleghi psicologi si trovano a far fronte quindi a delle vere e proprie consulenze peritali. Questo, lo dico per chi non è psicologo, porta via una quantità di tempo infinita. È vero, sono d'accordissimo con quello che dice l'assessore Nicolò, che può essere sicuramente utile che le prestazioni in qualche modo siano quantificabili, ovviamente, però è anche vero che il lavoro degli psicologi non sempre è così direttamente quantificabile come una prestazione infermieristica o ambulatoriale. Sappiamo che quando ci si occupa di tutela minore, minori, vengono svolte supervisioni con equipe integrate, vengono svolte riunioni con gli ATS, vengono fatte relazioni, vengono convocati i genitori, insomma è una procedura sicuramente lunga e che porta via una grossa fetta di lavoro a tutto quello che è il resto del lavoro dell'ambito consultoriale, che è quello su cui poi il consultorio è nato, sono le basi fondanti. Parliamo del percorso nascita, dell'affido familiare, delle adozioni, del laboratorio dei conflitti, del centro giovani, del centro abuso e maltrattamento e di tutte le prestazioni ad accesso diretto. Io ho lavorato tanti anni in consultorio, un tempo in consultorio in qualche modo ci si poteva permettere anche di accogliere le richieste di accesso spontaneo. Che cosa significava? Che spesso i pediatri inviavano i genitori a richiedere una consulenza di supporto psicologico o per la coppia, per la famiglia, per il minore che presentava dei problemi. Adesso ovviamente far fronte a questo accesso spontaneo per i colleghi è sempre più complicato, perché è vero, parliamo anche di numeri, i numeri sono ovviamente a ribasso. Io se volete vi leggo due dati, tanto per darvi una misura in merito, quello che è la dotazione necessaria in confronto a quella che è la dotazione reale. Abbiamo nell'ambito dell'affido familiare due psicologi, in realtà dovrebbero esserci due psicologi, in realtà c'è uno psicologo part time, nell'ambito delle adozioni dovrebbero esserci tre psicologi, in realtà ce n'è uno e mezzo, nel laboratorio dei conflitti ce ne dovrebbero essere due, ce n'è uno e mezzo e via dicendo. Perché sottolineo questo aspetto? Perché, come diceva l'assessore Lodi, è vero, entreranno sicuramente delle forze lavoro in più grazie al concorso a livello nazionale che è stato fatto per gli ATS, però credo che i mandati poi necessariamente siano diversi. Lo psicologo del consultorio, per quanto lavori in maniera multidisciplinare ed integrata con gli ATS, non può svolgere le stesse funzioni di uno psicologo del comune. Credo che questo debba essere chiaro a tutti, no? Possiamo parlare di integrazione, ma dobbiamo parlare di funzioni nettamente diverse. Inoltre credo che un altro aspetto importante sia anche un po' come ci veniva riferito prima, l'aspetto che riguarda un po' il benessere degli operatori che lavorano all'interno di presidi territoriali che si dovrebbero poter occupare di prevenzione e presa in carico. Ovviamente noi non siamo un sindacato, siamo un ordine professionale, di questo tema si occupano sicuramente i sindacati, però credo che quello che possiamo dire come psicologi è che ovviamente se c'è un livello molto alto di stress lavoro correlato, ovviamente le prestazioni, visto che parliamo di numeri, necessariamente ne risentiranno. Quindi dobbiamo veramente, credo, unire le forze e concentrarci su quelli che sono i punti focali un po' di tutte le professionalità che vanno a comporre il consultorio stesso. Grazie.
La ringrazio, do la parola a Lanteri del CROAS.
Buongiorno, sono Claudia Lanteri, sono il presidente del Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali. Sono qui a rappresentare i 1260 assistenti sociali iscritti all'ordine e che lavorano in Liguria, e voi mi direte: ma no, ma stiamo parlando dei consultori, mica sono 1260 nei consultori. Assolutamente no, ma sicuramente come professionisti, quando c'è una criticità in un sistema, questa criticità la vivono tutti i professionisti che lavorano nei sistemi integrati a questo sistema. Quindi questo è il motivo per cui, pur essendo un ordine di taratura regionale, sono qui a sostenere la necessità di creare degli strumenti di protezione dei professionisti e di rafforzamento delle collaborazioni, dei servizi e della attenzione ai cittadini, perché vanno di pari passo queste cose. Cioè non ci sono servizi attenti se non c'è un'attenzione ai professionisti che all'interno ci lavorano. sicuramente parlo prioritariamente per gli assistenti sociali, ma tutti gli assistenti sociali sanno che nel proprio lavoro nessuno lavora da solo e nessuno si salva da solo, anche come professionista. Quindi parlo anche per quegli altri professionisti che lavorano nelle equipe integrate, che oggi qua sono rappresentate, la collega Femia dell'Ordine l'ha già rappresentata, ne parleranno anche altre, che in questo sistema lavorano tutti in un sistema a riduzione delle competenze e delle possibilità. Devo dire che questo tema è già stato affrontato in una commissione consiliare regionale di fine luglio. Non abbiamo da luglio adesso, volete, ma c'è agosto, effettivamente, sì, non passa il tempo, però è stato importante che il Comune di Genova abbia voluto rimarcare, perché non ricito tutte le specifiche della funzione del consultorio, delle equipe integrate, delle attività che fa il consultorio, che ha fatto la collega del sindacato benissimo, la collega Giribaldi, ma voglio sottolineare un aspetto. L'aspetto che, ad esempio, il Comune, che fino al 2021 aveva come livello di attenzione che riguardava le famiglie o i minori in difficoltà, era la tutela dei minori. Cioè, come dire, un comune può anche esimersi di non far proprio tutto, ma la tutela dei minori lo deve fare. Il cambiamento grosso è che dal 2021 il LEPS, il livello essenziale delle prestazioni sociali, quando parliamo di un livello essenziale, è come per la sanità quando parliamo di un prelievo, faccio delle cose, dei banali accostamenti, ma un livello essenziale delle prestazioni sociali non è più la tutela dei minori, ma è la prevenzione dell'allontanamento dei minori dalla famiglia di origine. Quindi molto bene l'attenzione dell'assessore, ma allora se c'è prevenzione, stiamo parlando di situazioni complesse. Non c'è mai un unico motivo, un unico fenomeno, un unico bisogno che si manifesta in una famiglia, anche in una famiglia dove la conflittualità è alta, anche dove in una famiglia, oltre che la conflittualità è alta, magari un genitore è malato, in una famiglia in cui la conflittualità è alta, un genitore è malato e anche ha perso il lavoro, in una famiglia che c'è una conflittualità, c'è un genitore malato, c'è un bambino malato, c'è un bambino con una disabilità. Quando parlo di complessità, noi che lavoriamo nei servizi sociali e sociosanitari, sono queste le situazioni che andiamo a affrontare. Non è soltanto una prestazione o una valutazione di esperti che dicono cosa sarebbe meglio fare, è un accompagnamento nel tempo delle famiglie che presentano particolarmente molte fragilità. Due sono gli elementi che nel contesto ligure e anche genovese caratterizzano il target che si rivolge ai consultori: l'alta conflittualità delle famiglie, la violenza nelle famiglie, nei confronti delle donne, e la sofferenza e l'aumento della sofferenza degli adolescenti. Allora, ASL 3 su queste cose ha già fatto. Allora, io voglio dire questa cosa: ASL 3 ha una tradizione, anche rispetto alle altre ASL regionali che conosco, perché come ordine abbiamo un po'. Io poi sono un assistente sociale, un direttore sociale, lavoro nell'ASL 1, quindi ho lavorato tanti anni qua nel comune di Genova, adesso lavoro in quell'ASL. Allora, vi sono delle. Non so come dire, vi sono stati nella storia dei consultori, quando ci furono le funzioni sociali affidate dal Comune nel 1994, gli assistenti sociali dei consultori a quel tempo erano 15, sono diventati 3, oggi sono 6, ma vogliamo pensare che dal 1994 ad oggi non siano peggiorate? Forse peggiorate è sbagliato, non siano diventate più complesse le situazioni di disagio? Ecco, allora, è il motivo per cui come ordine noi ci diamo, abbiamo già presentato delle richieste alla Commissione regionale, non ci sentiamo di dire, di porre delle richieste particolari a questa Commissione, no? Ci sentiamo di dire, sappiate che è un argomento importante che se non viene trattato potrebbe peggiorare anche l'organizzazione e la conduzione dei servizi soltanto sociali, che ha bisogno fortemente di un'integrazione, e come sempre ci diamo disponibili a ulteriori collaborazioni sia col livello comunale che col livello regionale. Grazie.
Grazie. Do la parola a notari della CGIL.
Buongiorno a tutti e a tutte. Io inizierei da una nota che mi è stata inviata dai gruppi di lavoro dei consultori familiari. E la leggo. Gli operatori dei consultori familiari comunicano con dispiacere che il clima aziendale di ridotto dialogo e scarsa tutela di chi segnala problematicità ostacola la libera partecipazione a questa importante assemblea comunale. Pertanto, la mancanza di operatori coinvolti non è da intendersi come mancanza di interesse verso questa importante iniziativa, ma come necessità di autotutela. Gli operatori dei consultori familiari si dichiarano pronti a partecipare e collaborare ad ogni iniziativa volta a migliorare il servizio consultoriale per i cittadini. Ecco, io voglio partire da qui, e mi sembra che oltre a questa nota, anche prima di me, è stato detto anche da qualcun altro. E quindi quelli che gli operatori dei consultori familiari che dovrebbero accompagnare, supportare le famiglie, i cittadini e le cittadine di questa città si trovano in difficoltà a loro volta. È chiaro che dai vari interventi si è compreso l'importanza dei consultori familiari, che sono nati come un servizio diretto alla cittadinanza di supporto alle varie problematiche che ognuno di noi può trovare nel suo percorso di vita, e quindi sostegno alle donne in difficoltà, sostegno alle donne che decidono di fare un'interruzione volontaria di gravidanza, sostegno a tutto quello che è il percorso anche di aiuto psicologico che ogni cittadino o cittadina può avere bisogno. Negli anni le attività dei consultori sono state, come dire, depauperate da tante attività, da tante perché per mancanza di professionalità, per mancanza di risorse, siano esse strumentali che di personali, per le note, diciamo, mancanze di fondi. Questa mancanza però delle professionalità ha portato a una scarsa prevenzione, se non nulla, per cui non facendo prevenzione poi le situazioni sono andate aumentando. Diciamo, le criticità che si rilevano è anche, ad esempio, la standardizzazione delle procedure, no? Dare un forfè di 8 sedute psicologiche senza considerare caso per caso qual è l'intervento diversificato necessario per la presa in carico dei nuclei diventa insomma quasi un palliativo. La difficoltà dei consultori poi va a incidere anche sull'attività di quelli che sono le attività degli ATS e delle colleghe comunali che a seguito di presa in carico di provvedimenti del tribunale hanno necessità di interfacciarsi con le colleghe assistenti sociali dei consultori. E quindi questa fattispecie fa sì che le attività si dilungano nel tempo e non si dà risposta ai cittadini, senza poi contare la crescente povertà della popolazione genovese, che porta a una richiesta sempre maggiore di sostegno. Per cui noi chiediamo, come funzione pubblica CGIL, intanto di iniziare da quello che si può fare anche a costo zero, e quindi migliorare il benessere dei lavoratori. Migliorare il benessere dei lavoratori significa già aumentare un pochino il servizio reso ai cittadini, perché se un cittadino arriva e si confronta con un operatore soddisfatto, è diverso che confrontarsi con un operatore che magari non prende iniziative o non prende decisioni perché teme di non poterlo fare, o comunque di avere poi delle ripercussioni di carattere diciamo anche disciplinare, o comunque delle minacce a livello lavorativo. Per cui noi chiediamo questo, iniziamo da lì. E poi è chiaro che bisogna farci un pensiero, questo patrimonio che sono i consultori familiari, che non vada disperso e che venga anzi potenziato. Grazie.
Grazie, do la parola adesso a Cadili della UIL.
Da solo, scusate, pensavo come un tema. Intanto ringrazio di averci invitato per questa audizione, perché per noi è anche interessante conoscere dai professionisti, ma in questo caso anche dagli assessori, la situazione sui consultori. Pertanto ringrazio la consigliera Centofanti, la presidente di commissione e i due assessori di riferimento, Lodi e Nicolò, perché per noi è importantissimo l'attività che viene svolta, che dovrebbe essere svolta dai consultori, per quello che semplicemente se uno prova ad andare sul sito della regione e vedere le attività che questi servizi hanno, io come utente avrei la necessità di rivolgermi a più di quelle attività. A più di quelle attività però non c'è la risposta. La risposta non c'è perché, come è stato evidenziato, i numeri sono bassi dei professionisti che a quelle attività sono assegnati, e non solo, ma non ve li elenco perché voglio dire, i professionisti che hanno parlato lo hanno già evidenziato, ma io, se dovessi rivolgermi, so che non ho quella risposta, non ho neanche quell'accesso, come si diceva, spontaneo, come per alcuni servizi è necessario che ci sia un accesso spontaneo e non un accesso calendarizzato, e voi capite, con poco personale, anche la lista di attesa per ricevere una prestazione o un servizio diventa molto più lunga di quello che dovrebbe essere, soprattutto per alcune situazioni complesse e complicate. Quindi è un presidio, io definisco di prevenzione, prima che di sani, che diventi troppo ed eccessivamente sanitario, come è in effetti. Io prima chiedevo un'informazione perché ho partecipato a un corso sulla comunicazione pubblica e ho visto come i servizi, se non si pubblicizzano, non vengono neanche conosciuti da parte dei cittadini, e ho visto in particolare soltanto un consultorio regionale molto attivo a pubblicizzare le attività, ma stranamente anche in quel piano comunicativo che abbiamo costruito come esercizio in università, era finalizzato a una prevenzione tutta e solo a carattere sanitario. Mancava tutto quell'aspetto sociale di integrazione sociosanitario che è fondamentale per questo tipo di servizio. Quindi oggi noi, almeno Io come sindacato, come UIL, che oggi qui rappresento sia la mia confederazione ma anche la UIL FPL, che è quella proprio di categoria, per cui, ma anche vengo da una esperienza di 25 anni di lavoro ai servizi sociali e con alcune delle persone sedute qui abbiamo collaborato. E voglio dire, la legge dice che i consultori dovrebbero, poi mi riporto ai numeri, come diceva anche l'assessore Nicolò, i numeri sono importanti, ma i numeri bisogna anche rilevarli, come si dice bisogna interpretarli, ma una volta che li abbiamo, cioè il fatto di non rilevare la domanda... A volte si dice meglio non rilevare troppo la domanda, perché se poi non ho il servizio che a quella domanda risponde, è meglio non indagare la domanda più di tanto, altrimenti poi non ho la possibilità di dare la risposta. E l'allarme dei colleghi che si occupano soprattutto di tutela dei minori è evidente. Io allargo un po' il fronte, ma... non è allargare il fronte, perché dipende sempre dall'altre. Io in questo periodo ho la tutela di due assistenti sociali che hanno fatto una relazione sui conflitti familiari e sull'assegnazione dei figlioli al padre o alla madre, e adesso sono inquisite, o meglio sono state denunciate da uno dei genitori. Le assistenti sociali che hanno fatto su istanza del tribunale quella relazione, e quindi anche qui la difficoltà dei professionisti a sentirsi tutelati quando all'interno di una istituzione svolgono la propria attività e peraltro la propria professionalità, cioè quindi con anche l'autonomia di una relazione che io, che non svolgo quella professione, non posso permettermi di contestare. Eppure invece avviene questo, quindi con anche una scarsa tutela, e che quindi in questo caso, dico ASTRE, e quindi interessa l'ASTRE, non faccio il nome del comune naturalmente per un fatto di privacy, ma è importante che anche questi lavoratori si sentano tutelati nel momento in cui svolgono la loro attività. Bisogna investire, guardate... Io che ho lavorato appunto per 25 anni, l'integrazione sociosanitaria l'abbiamo affrontata discutendo molto in regione, abbiamo scritto, ma nel momento in cui la dobbiamo praticare sino in fondo, stranamente è un po', l'integrazione sociosanitaria è un po' più un fantasma rispetto alla sanità. Beh, io chiedo anche all'assessore Lodi di chiedere all'assessore Niccolò che negli obiettivi che vengono dati ai direttori sanitari, quindi quando poi devono raggiungere gli obiettivi della propria ASD e quindi anche avere il compenso sulle attività che fanno, di mettere anche degli obiettivi di questo tipo. Se c'è un obiettivo che io debbo potenziare, il consultorio, in questo caso, perché stiamo parlando di consultorio, anche se poi sulla sanità ci sarebbe da evidenziare anche tantissimi altri problemi su cui c'è la necessità di potenziare. Capisco anche la difficoltà a volte della ricerca dei professionisti, quindi questo non ce lo neghiamo, però ci vuole un forte investimento, una forte presa di coscienza che bisogna lavorare in maniera multidisciplinare e mettere le risorse, soprattutto quando sono scarse anche in termini di professionisti e di professioni che su quelle attività lavorano, di costruire protocolli che davvero abbiano una funzionalità e che possano superare il disagio degli operatori, sia da una parte che dall'altra, sia gli operatori che operano in ASL, sia gli operatori che operano negli ATS. Credo che ci sarebbe molto da discutere, intanto per oggi ringrazio e vorrei chiedere all'ASL i numeri un po', se è davvero noi abbiamo un consultorio ogni 20.000 abitanti che è il minimo, come sono distribuiti il personale, abbiamo visto un po' scarso, come si sta tentando di rispondere alla scarsità. Altra cosa, dove magari sono concentrate, in quale consultorio più attività di un tipo rispetto che un altro. Quindi forse alcuni dati l'ASL li ha già, e se ci li fornisce, forse anche noi non faremmo certe domande perché avremmo anche già delle risposte sui numeri. Io vi ringrazio e mi scuso se l'ho fatta anche un po' lunga.
Grazie, do la parola a Maniglia della CISL.
Grazie, buongiorno a tutti, ovviamente ringraziamo anche noi della CISL per l'invito a questo incontro che ovviamente ci dà la possibilità di parlare di un tema importantissimo, quello dei consultori familiari, e i miei colleghi mi hanno già anticipato su molti aspetti, ma non possiamo esimerci da il richiamare alcuni concetti. L'importanza dei consultori familiari come presidio di prossimità, di prevenzione, di tutela della salute, della donna, della coppia, del minore, degli adolescenti, della famiglia in generale. A Genova, come in tutta la Liguria, questi servizi rappresentano un punto di riferimento fondamentale, lo hanno sempre rappresentato, soprattutto in un contesto sociale caratterizzato da fragilità e invecchiamento della popolazione. Purtroppo però, come già i miei colleghi vi hanno raccontato precedentemente e rafforzo i racconti, stanno vivendo i consultori una fase di forte sofferenza. Non parliamo però soltanto di carenze di personale come ginecologi, ostetriche, psicologi, assistenti sociali, ma anche nel progressivo depotenziamento dei servizi dei consultori familiari. Ricordo solo per esempio tutta la problematica riguardante le visite ospedaliere ostetriche domiciliari. Questo significa minore prevenzione, l'abbiamo capito tutti, meno supporto a chi vive situazioni di disagio e di conseguenza anche un aggravio per il sistema sanitario stesso, che sappiamo tutti che è in grossissima difficoltà. Poi ci sono anche tutti quegli aspetti correlati ai consultori familiari, perché i consultori familiari in capo all'ASL in realtà dovrebbero entrare in una fortissima sinergia con tutti gli altri servizi alla persona di proprietà, passatemi il termine, del comune, anche come pensiamo proprio ai servizi sociali stessi del comune, alle scuole, ai municipi, e quindi pensiamo anche a tutte quelle figure che i consultori familiari potrebbero fornire come educatori, mediatori culturali, altri temi collegati a tutti questi aspetti, a questo tema dei consultori familiari, molto complicato e spinoso perché le figure mancanti sono tante. Come CISL per forza chiediamo un impegno chiaro, rafforzare gli organici senz'altro con assunzioni mirate, stabilizzazione del personale, valorizzare il personale che lavora nei consultori, garantire le sedi adeguate e facilmente accessibili in ogni municipio, perché poi c'è anche questo aspetto della possibilità che i consultori siano facilmente raggiungibili e quindi fruibili dalla popolazione e dalla cittadinanza. È necessario che Comune e Regione si facciano quindi parte attiva in un piano di rilancio dei consultori, restituendo quindi a questi servizi la centralità che meritano all'interno della rete sociosanitaria territoriale. I consultori, come tutti i servizi alla persona, non sono un costo da ridurre, ma un investimento per la comunità, e questo ce lo dobbiamo ricordare, sarà ridondante, ma è sempre bene ricordarcelo. Quindi benvenga ad un nuovo protocollo che citava l'assessore Lodi all'inizio del suo intervento, bene alla sinergia tra comune e regione, perché è necessaria per poter ragionare seriamente su questi aspetti, nell'auspicio che tutto quello che ci diciamo oggi diventano poi effettivamente dei risultati concreti. Grazie.
Grazie. Do la parola a Cevasco, direttore sociosanitario dell'ASDRE.
Buongiorno a tutti, ringrazio l'assessore Lodi per questa opportunità di confrontarci tutti insieme su quello che è appunto la struttura consultoriale. ASL 3, proprio perché negli anni ha investito molto sui consultori, rendendosi conto di quella che è l'importanza, è dotata di 16 sedi consultoriali. Quindi diciamo che l'articolazione sul territorio è importante. In questi consultori, come hanno detto poc'anzi le colleghe e i colleghi, ci sono molti professionisti con discipline diverse. Il fatto di lavorare insieme, quindi di integrarsi, sicuramente non è facilissimo, perché ognuno ha la propria visione, ha la propria professionalità, i casi talvolta sono estremamente complessi, pertanto, ripeto, non è facile. Però, diciamo, si cerca anche attraverso le procedure, i protocolli, di proprio dare delle indicazioni ed un aiuto. Faccio alcuni flash, ad esempio, per quanto riguarda la gestione, l'assistenza dei casi a domicilio, quindi l'home visiting. L'home visiting è nato nel periodo dell'emergenza Covid, ma siccome ci si è resi conto che è una modalità importante di aiutare le donne e la famiglia nel suo complesso, si è continuato anche a fine emergenza con questa modalità. Ovviamente anche lì è stata fatta all'inizio, quando insomma io sono arrivata, ho avuto modo di conoscere le ostetriche che facevano questa attività sul territorio e insomma anche di conoscere quali sono le criticità, quali erano le criticità che erano presenti. Quindi abbiamo elaborato una procedura aziendale a tutela innanzitutto della mamma e del neonato, ma anche a tutela dei professionisti, in quanto, voglio dire, comunque andare a gestire le neomamme, ma anche il neonato, sicuramente è un atto di responsabilità non da poco. Stiamo preparando la procedura, che è praticamente conclusa, quindi va soltanto perfezionata e poi firmata, anche sul basso rischio ostetrico, quindi le donne in gravidanza che possono essere gestite in modo autonomo direttamente dalle ostetriche, con il supporto, se richiesta, appunto, del ginecologo. Ieri proprio abbiamo avuto un incontro con l'assessore Lodi e con la dottoressa Giancarli, proprio anche al fine di integrare le attività ASL 3 col comune, per lavorare in rete, per lavorare insieme. E è venuta fuori una proposta che porteremo avanti, ad esempio di lavorare con il consultorio, con i professionisti del consultorio, in questo caso ostetriche, ma anche e soprattutto assistenti sociali, all'interno del campo Sinti, quindi offrire l'opportunità dello screening a queste donne, ma non solo, anche con diciamo l'integrazione dell'assistente sociale per rendersi conto se ci sono delle situazioni che vanno gestite al di là dell'aspetto sanitario, perché come si diceva il consultorio è un insieme di fattori sociali e sanitari, talvolta vanno di pari passo. E quindi c'è la volontà sicuramente di lavorare insieme e di investire sul consultorio. È vero, ci sono delle difficoltà dal punto di vista dell'organico, c'è tutta l'intenzione di diciamo, risolverle. Teniamo anche conto che per alcune figure è un momento in cui non è facile riuscire appunto a trovarle proprio sul mercato. Altra cosa, ho sentito parlare prima di situazioni, di minacce, di come dire, un clima particolare. Ecco, io credo che nell'ambiente di lavoro ritengo sia normale durante le, come dire, gli incontri, le riunioni lavorative, i momenti di briefing, avere anche dei momenti, come dire, di non condivisione su alcuni argomenti e quindi di una discussione che secondo me deve essere poi un qualcosa che porta a migliorare, ad essere costruttiva. Ecco, io mi auguro che quando si parlava di minacce o climi particolari ci si riferisse a questo, perché è logico che se ci si riferisce a situazioni diverse, beh, lì allora non è questa la sede, mi permetto di dire, di andare a fare questa dichiarazione, perché allora vai alla caserma dei carabinieri o al commissariato, se conosciamo di situazioni così gravi, ma ripeto, secondo me si intendeva sicuramente un qualcosa di diverso che nell'ambiente di lavoro ci sta, ecco. Grazie ancora, grazie.
Grazie, do la parola a Fasciani, direttore del consultorio familiare della STRE.
Buongiorno a tutti e grazie sia per la possibilità che ci avete dato di sottoporre e di attenzionare il mondo del consultorio familiare, ma anche per il tono civile, assolutamente civile, in cui stiamo affrontando questa riunione. Cercherò di, in maniera molto tecnica, rispondere ai punti che sono stati mossi. Il primo, sia dall'assessore Lodi e poi anche ho visto dalla dottoressa Femia, dal dottor Notari e dalla dottoressa Lanteri, il problema della tutela. Il problema della tutela è un problema che quando io ho chiesto agli psicologi ma quanto vi stressa questo tipo di lavoro da un punto di vista del quotidiano, io ho ricevuto una stima, ecco perché è importante a volte i numeri, del 70%, cioè loro ritengono che il 70% del loro monte orario sia dovuto a un lavoro di tutela. E questo vuol dire che loro possono garantire solo il 30% a che cosa? A tutto quello sostanzialmente per il quale loro sono venuti a lavorare in consultorio, che è la prevenzione, che è l'attenzione minorile, e non vi sto a dire tutto quel tesoro che sul quale loro possono veramente forse migliorare la società. Io penso di sì. E questo, allora noi ci siamo immediatamente, io ho iniziato a lavorare a ottobre, noi ci siamo immediatamente visti su questo punto e abbiamo scoperto che nei 39 comuni fuori Genova dell'ASL esistono degli psicologi assunti dai vari comuni. E loro fanno un lavoro, diciamo, di consulenza, che io lascio dire a voi, però non ha, secondo me, il ruolo istituzionale di quello di cui giustamente stiamo parlando qui oggi. E il problema qual è? È che molto spesso dai tribunali arrivano questo carico, è stato parlato, è stato detto giustamente che vengono richieste poi in fondo delle perizie. In realtà loro giustamente scrivono relazioni, perché è una puntualizzazione molto precisa che loro fanno. Allora noi speriamo che questi psicologi che sono stati assunti e verranno assunti dal comune abbiano proprio un ruolo di filtro. Quello che ci siamo immaginati è di fare avere, perché gli psicologi del consultorio familiare dovrebbero essere lì per fare un trattamento sanitario per l'appunto. In realtà quello che loro devono fare invece è un lavoro di filtro, e molto spesso, e qui c'è anche la dottoressa Giancarli, è stato fatto un lavoro di 2 anni su questo, molto spesso poi si viene a sapere che alla fine di questa relazione, molto molto spesso, non c'è un'indicazione a un trattamento sanitario. Quindi tutto questo lavoro che viene fatto e che viene sottratto ai cittadini, alle famiglie, ai bambini, ai minori, alla fine poi è un lavoro di relazione. Su questo abbiamo già messo in piedi delle idee e quindi si potrebbe pensare che gli psicologi assunti da voi, quindi dal comune, potrebbero in raccordo costante con i sanitari fare questa operazione di filtro, ma questo non è certo il contesto per cui parlare. Secondo punto, l'assenza degli operatori di oggi. Io mi faccio carico di relazionare tutto quello che è stato discusso oggi e tutta la positività che ci è stata regalata nei confronti del consultorio, con una piccola relazione a tutti gli operatori del consultorio, perché certamente sono convinto che un'assenza fisica non possa corrispondere un'assenza affettiva, quindi loro sapranno di cosa abbiamo parlato oggi. Per quanto riguarda lo stress e la gestione autoritaria, noi abbiamo l'ASL ha messo in campo sulla base di un questionario INAIL uno stress lavoro correlato, che io credo sia anche pubblico, quindi eventualmente possiamo poi diffonderlo, questo non lo so, non voglio, ma e bene, io ho iniziato questo lavoro ad ottobre, l'azienda ha investito sul consultorio familiare perché prima era una struttura semplice dipartimentale, ha deciso di rifarla diventare struttura complessa e gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, dicono che, mi sono stati chiesti questi dati, il numero di utenti per 100 residenti nei consultori, in Val d'Aosta 14 e passa, in Emilia Romagna 9,9, in Toscana 8,1, in Umbria 9,6, in Abruzzo 10,4, in Campania 6,9, in Basilicata 6,4, vado a scendere, in Liguria 3,9. Quindi noi siamo partiti, già nel 2019, prima dell'emergenza Covid, avevamo uno dei numeri nettamente al di sotto di quello che è stato definito dall'Istituto Superiore di Sanità dello standard. Quindi certamente la nostra offerta non arrivava. E allora cosa si fa in questi casi? Si parte, l'obiettivo diciamo iniziale è quello, ho sentito che bisogna certamente la priorità è il benessere dei lavoratori, assolutamente, ma va sposato anche col, secondo me, come obiettivo primario il benessere dell'utenza. Che poi queste due cose siano correlate è senza dubbio. Però la gestione del cambiamento, e se questi sono i numeri, e se l'azienda ha investito così tanto in questo senso, bisogna non solo pensare alle risorse, agli investimenti, ho sentito tutti giustamente dire, e quindi figuratevi se non sono contento, però bisogna anche capire dove metterli, bisogna anche capire qual è la maniera più razionale dove metterli. Ecco che Niccolò chiede i numeri, chiede, e questo, diciamo, io sto faticosamente andando in questa direzione. In ultimo, penso che sia finito il tempo, in ultimo, sulla pubblicizzazione dei servizi, io chiedo a tutti voi, oltre a un supporto, che io sono convinto che stiate dando, perché se no non saremmo qui oggi, quindi un supporto anche in chi sta cercando di cambiare, tutte le volte che c'è una gestione di cambiamento c'è una fisiologica resistenza. Certamente si impara anche a cambiare. Però ecco, sulla pubblicizzazione dei servizi io penso che sia un tema cruciale. Noi a marzo, che è il mese della donna, faremo il primo evento cittadino dei nostri servizi e speriamo che piano piano tutti insieme riusciamo ad arrivare a una soluzione. Grazie.
Grazie. Do la parola a Durand, presidente dell'Ordine degli Psicologi.
Si sente? Vicepresidente, ringrazio anch'io, è un'occasione importante, dispiace che ci siano due problemi, uno il malessere della cittadinanza, l'altro il malessere delle persone che lavorano nei consultori, ma siamo qua per affrontare i problemi e proporre delle soluzioni. Oggi tra l'altro è la giornata mondiale della prevenzione dei suicidi, che sono in crescita e, come già qualcuno diceva, sono in crescita, come tutti sappiamo, anche le forme di malessere dei vari adolescenti che poi arrivano negli ambulatori, arrivano poi nei pronto soccorsi, ci sono maggiori accessi di prima. Adesso è difficile quindi capire quanto i numeri davvero siano quelli scritti nell'oggi e quanto invece poi non siano una ricaduta di domani gli investimenti che facciamo oggi. Cioè, se noi facciamo dei buoni investimenti per sostenere all'origine il malessere, la depressione postpartum, non solo questa, tante altre forme di malessere, rinforziamo il sistema famiglia in tempo, evitiamo che ci siano poi delle ricadute importanti a livello psicopatologico, dove poi sono necessari dei ricoveri, dei psicofarmaci, delle cose anche molto costose a proposito di numeri. E quindi a questo proposito ci chiediamo dove, a che punto è per esempio il concorso degli psicologi dell'ASTRA, che è rimasto abbastanza fermo, sospeso, perché c'erano molti iscritti. Ci chiediamo quindi quanto si intenda sopperire alla mancanza che la collega presidente Femia prima citava rispetto al fabbisogno del personale, degli psicologi nei servizi consultoriali, ricordandoci che chi lavora così a contatto con situazioni traumatiche ha già, diciamo, di per sé un rischio di stress maggiore di tanti altri, e quindi il bisogno di rinforzi in questo momento è quanto mai urgente. Grazie.
Grazie. Do la parola a Caffa, che è vicepresidente dell'Ordine delle Ostetriche, e successivamente.
Buongiorno. Allora, grazie per la possibilità di poter intervenire e poter discutere assieme e trovare soluzioni, appena mi muovo, ai problemi che ci sono oggi, che sono in costante mutamento. Noi come Ordine delle Ostetriche vorremmo porre l'attenzione al demansionamento che c'è stato in questo momento nei consultori riguardo alle ostetriche e al fatto che le persone che accedono oggi ai consultori secondo noi non ricevono un servizio di qualità in conformità con i LEA e le raccomandazioni ministeriali. Le colleghe ostetriche che al momento sono state inizialmente adibite al percorso nascita e agli ambulatori del BRO, che sono gli ambulatori a basso rischio ostetrico, quindi in cui le colleghe ostetriche si prendono cura e prendono in carico le donne in gravidanza durante tutta la gravidanza, sono state progressivamente impegnate in ambulatori pediatrici vaccinali e ginecologici in copresenza con i medici. Quindi in questi ambulatori è presente il medico che fa la propria visita, e in più ci sono le ostetriche che invece svolgono una funzione ausiliaria. Questo ha comportato una drastica riduzione delle ore dedicate al percorso nascita, all'ambulatorio e al servizio delle home visiting. Fino a marzo 2025 l'ambulatorio BRO era gestito in autonomia da due ostetriche. Durante l'anno l'ASL ha revocato l'impiego di una delle due ostetriche per attività appunto ausiliarie nell'ambulatorio ginecologico. Conseguentemente sono anche state chiuse le agende CUP genovesi di tale ambulatorio, perché l'ASL prevede di introdurre una nuova procedura per cui la prima visita in gravidanza debba essere effettuata soltanto dal medico, quando prima veniva eseguita dall'ostetrica, e dopo questa visita il medico decide a sua discrezione se la gravidanza possa essere seguita appunto dall'ostetrica nel suo ambulatorio BRO oppure nell'ambulatorio della gravidanza a rischio. Questa chiusura è dovuta a una mancanza di un nomenclatore per le prestazioni ostetriche, per cui a CUP non è presente la voce visita ostetrica, in particolare deve essere presente la voce bilancio di salute, prima visita prenatale, controlli prenatali, in modo che appunto la donna possa recarsi a questa visita soltanto con l'ostetrica, invece deve passare attraverso la visita con il ginecologo, e questo fa allungare di molto le tempistiche. E quindi noi chiediamo che venga che si formalizzi un nomenclatore per le prestazioni ostetriche per poter garantire il diritto alle donne in gravidanza a ricevere un'assistenza adeguata. In particolare volevamo anche segnalare che l'OMS e le linee guida internazionali indicano come l'assistenza della gravidanza da parte dell'ostetrica migliori notevolmente gli esiti perinatali e postpartum, e nei consultori, grazie ad un lavoro multidisciplinare con gli assistenti sociali, gli psicologi e gli assistenti sanitari, ci si prende cura, si prende in carico non soltanto la gravidanza dal punto di vista clinico, ma anche si sostiene in toto l'aspetto psicosociale delle persone assistite, della famiglia, e questo porta un beneficio alla donna, al bambino, alla coppia e a tutta la comunità. Quindi noi oggi volevamo invitare a formalizzare un nomenclatore per le prestazioni ostetriche, appunto per garantire il diritto delle donne a ricevere un'assistenza adeguata in conformità sia dei LEA che delle leggi italiane ed europee. Grazie.
Grazie, non so se ci sono ancora auditi che vogliono intervenire. Allora, siccome poi ci saranno delle magari richieste da parte dei consiglieri, magari la risposta la passerei a dopo. Se non ci sono altri interventi, allora passerei la parola a Battaglia come Ruzzone.
Sì, grazie Presidente. Ma io ho ascoltato con interesse tutti gli interventi delle persone che abbiamo udito oggi pomeriggio, ma credo che prima di sviluppare il dibattito all'interno della nostra aula, ho condiviso poi sostanzialmente un unico passaggio dell'assessore Nicolò, che vedo insomma che ha già lasciato l'aula, e questo insomma me ne dispiace, perché si perderà il dibattito politico all'interno di quest'aula. Ma il passaggio che ho condiviso dall'assessore Nicolò è stato in relazione ai numeri. Ora, salvo errore da parte mia, al di là del fatto di condividere politicamente molte delle rimostranze che sono emerse oggi pomeriggio, credo, Presidente, che siano mancati i numeri, nel senso che la struttura tecnica di numeri ha comunicato la presenza di 16 sedi a livello di AS 3. Una percentuale, faccio la domanda collega, abbiamo passato una mattinata a sentire le vostre, se posso, poi sarà la Presidente che eventualmente valuterà come non opportuna la mia mozione d'ordine.
Vediamo la mozione d'ordine come del consigliere Bruzzone.
Esattamente come ha fatto il collega Marangoni, adesso abbiamo la Presidente. Esatto, abbiamo la Presidente Maccagno che valuterà se la mia mozione d'ordine sia confacente oppure no.
La mozione.
Quindi Presidente, la mia domanda alla fine, mozione d'ordine, prima di procedere al dibattito dell'Aula, io credo che sia necessario avere contezza dei numeri sviluppati da Regione Liguria, perché l'unico numero che ci è stato fornito oggi pomeriggio è di 16 strutture, che credo sia un numero di per sé insufficiente, ma lo dico col dovuto rispetto nei confronti della struttura amministrativa che amministra e non ha un indirizzo politico ovviamente, ma che sia di per sé insufficiente per sviluppare un dibattito all'interno di quest'Aula. Quindi le chiederei per il suo tramite, Presidente, la possibilità di entrare un pochino più nel dettaglio dei numeri, ad esempio le risorse finanziarie messe all'interno della struttura complessa, quante annualmente sono le persone prese in carico, insomma entrare nel dettaglio dei numeri affinché sia permesso non solo alle persone audite ma soprattutto a noi che rappresentiamo delle comunità avere contezza di questi numeri e sviluppare al nostro interno un dibattito politico, mi permetto di dire, maggiormente pieno nel senso diciamo più intimo del termine. Grazie.
Chiedo agli auditi che hanno presentato alcuni dati se hanno altri dati disponibili da poter presentare. Do la parola alla dottoressa Cevasco.
Adesso. E noi ovviamente questi dati non ce li abbiamo perché non eravamo a conoscenza di dover discutere appunto su un discorso di budget, di numeri, di popolazione presa in carico per ogni distretto, quindi mi spiace, però non siamo in grado in questo momento di dare queste indicazioni, ecco, non ce l'abbiamo.
Sirito ASL 3.
Grazie Presidente, io lei sono il direttore del Dipartimento interaziendale a cui afferiscono i consultori. Okay. Intanto ho apprezzato molto questa convocazione, la possibilità di confrontarsi con tutte quelle che sono le problematiche che io, per il tramite della dottoressa Cevasco, affronto quotidianamente col dottor Fasciani. Il dottor Fasciani è da meno di un anno il direttore dei consultori e il fatto che, come ha detto lui, la struttura semplice sia stata trasformata in struttura complessa dà l'idea, come ha detto, di quanto l'AS dia importanza ai consultori. Consultori che svolgono un ruolo fondamentale per la prevenzione e per l'intercettazione di bisogni della popolazione, che però in questi anni erano stati gestiti in una forma di autogoverno, non in cui c'erano molte professionalità assolutamente di elevato livello, che però erano un po' delle isole non sempre comunicanti. La difficoltà che è stata incontrata è proprio quella di cercare di dare una unità di gestione in attività molto diverse, complementari ma spesso non sempre comunicanti. Io ho sentito parlare di sanitarizzazione dei consultori. Però ricordiamoci che la sanitarizzazione, quindi l'offerta di servizi sanitari, è una parte fondamentale, soprattutto un'esigenza fondamentale soprattutto per la parte più disagiata della popolazione. Il cercare di creare percorsi, come è stato fatto, in cui i consultori riuscissero a fornire direttamente delle prestazioni o avessero un canale privilegiato negli ospedali, faccio un esempio, per prenotare l'ecografia in gravidanza, che tanto per dare un'idea, risponde alle esigenze di salute della popolazione più disagiata, quella magari meno fornita di mezzi sia economici che culturali che anche informatici, che avevano difficoltà una volta usciti dai consultori a trovare il completamento delle prestazioni sanitarie presso gli ospedali. Ecco, noi un percorso, ad esempio, che abbiamo fatto e stiamo facendo è proprio quello di poter erogare prestazioni per la fascia più debole di popolazione sanitaria, quindi prestazioni sanitarie all'interno dei consultori, o trovare dei canali privilegiati di comunicazione, di prenotazione presso gli ospedali. Questo è il senso anche dell'aver messo i consultori all'interno di un dipartimento in cui sono presenti delle strutture complesse ospedaliere. Per cui non c'è nessuna sanitarizzazione, semplicemente c'è un miglioramento della comunicazione tra consultori e ospedali, perché questo deve essere il senso di un dipartimento, quello di creare dei canali di comunicazione che poi vanno a vantaggio della popolazione più disagiata che ne ha più necessità, perché le persone ben integrate hanno meno difficoltà a orientarsi tra i singoli ospedali, tra i singoli erogatori di servizio. Quelle invece che ne hanno più necessità hanno più difficoltà, e questo quindi è un aspetto. Poi per quanto riguarda le problematiche rappresentate dalla vicepresidente del Collegio delle Ostetriche, il fatto che non ci sia un nomenclatore è un problema noto che noi, io personalmente sono stato presente in decine di riunioni nelle sedi regionali in cui ad esempio abbiamo chiesto che venisse resa possibile la prescrizione di esami alle gestanti da parte delle ostetriche, ma non è mai stato affrontato in Regione Liguria, ma stiamo parlando di giunte regionali fa, ecco. Quindi questo è un problema che non sta purtroppo in questa sede, possiamo non rappresentare, ma sicuramente non possiamo risolvere. E per quanto riguarda il ruolo di altri operatori sanitari che si possono sentire demansionati o posti in situazioni che, come ho già sentito dire, non in questa sede, ancillari, ma è un discorso più ampio, perché un conto è l'autogestione di ogni singolo sanitario, un conto è il lavoro di equipe. Nel momento in cui abbiamo più operatori sanitari con vari ruoli, con varie professionalità, bisogna armonizzarne il lavoro e nessuno si deve sentire demansionato se non è libero di gestire in maniera autonoma la propria professionalità. Se no, non ha senso il lavoro in una entità organizzata come può essere un consultorio o un ospedale. Su questo bisogna prestare molta attenzione, perché secondo me è improprio parlare di demansionamento. Si tratta di capire, a seconda delle risorse finite che abbiamo a disposizione, come possiamo utilizzarle per erogare le prestazioni di cui c'è più necessità in questo momento. Grazie.
In effetti non abbiamo chiesto in commissione di avere dei dati da parte dell'ASL. Non so se il dottor Fasciani ha dei dati da fornire, se no al limite si può aggiornare l'aspetto dei dati. Dottor Fasciani.
Parlo a voce. Se l'intento è per un dibattito politico, magari possiamo fornirvi in un secondo momento, perché la rendicontazione deve essere puntuale e deve seguire, a mio avviso, una domanda precisa. Purtroppo noi chirurghi, così. Quindi se non c'è nessuna difficoltà per noi, credo, di fornire questi dati che sono assolutamente... Poi se su questi dati si vuole parlare per avere di più, certamente mi troverete più che disponibile, perché è chiaro che abbiamo necessità, come si è capito tutt'oggi. Quindi questo è pacifico, insomma.
Grazie, sì, se possiamo poi avere i dati, così poi faremo un aggiornamento. Io adesso darei la parola a Ghigliotti, che era sempre tra gli auditi del Municipio 7.
Sì, grazie mille. Io devo ringraziare per l'invito, per dare la possibilità anche ai territori di poter parlare. E, ho ascoltato con molto interesse ovviamente chi mi ha preceduto, perché volevo sentire quale fosse la voce degli operatori. Però a mio avviso quello che tra virgolette è mancato, e quindi vorrei riportare, è anche un po' la voce degli utenti, perché ovviamente per noi che rappresentiamo la cittadinanza e il territorio in cui viviamo, è necessario anche portare questa voce. Il Municipio 7 è un municipio complesso, non c'è bisogno di dirlo, è il territorio nel quale insiste il 60% dell'edilizia pubblica residenziale, quindi è chiaro che ci sia un contesto sociale molto molto complesso, povertà diffusa, disoccupazione, situazioni familiari molto complicate. Quindi i consultori rappresentano comunque dei luoghi, degli spazi indispensabili per i cittadini che abitano nel nostro municipio. Nel municipio 7 abbiamo un consultorio che è quello di Pegli, e parlando anche con l'ATS 34, che è il nostro ATS, porto questa buona notizia, nel senso che quello che mi è stato riferito è che in realtà da noi si riesce ad avere un rapporto costante tra ATS e consultorio, e anche per quanto riguarda l'applicazione del protocollo con il tribunale, in realtà anche con le difficoltà che ovviamente sono state elencate prima, si riesce comunque a fare un ottimo lavoro, e credo che questo comunque sia fondamentale da evidenziare proprio per gli operatori stessi che lavorano sul nostro territorio. Indubbiamente le cose da fare sono moltissime, si ha la necessità di ampliare in realtà il lavoro che riescono a fare all'interno dei consultori, però appunto con, a mio avviso, un occhio anche proprio su quelli che sono i soggetti che forse non si riescono neanche a raggiungere magari attraverso gli ATS, quei soggetti un po' che possiamo dire sommersi, nel senso che non o perché non ci sono provvedimenti del giudice, o perché comunque non si riescono a intercettare. Il nostro territorio credo che possa, tra virgolette, dare anche appunto qualche spunto su quello che può essere fatto. Credo che comunque questo sia il primo tassello, il primo passo per un lavoro fondamentale. Infatti sono anche molto contenta che si sia di nuovo aperto questo rapporto di dialogo tra il comune e la regione Liguria, che possa essere un dialogo appunto costruttivo per iniziare questo lavoro nei prossimi 5 anni. Grazie.
Grazie. Do la parola a Rossi del Municipio 1.
Vai. Grazie Presidente. In questa occasione di questa commissione, proprio quest'oggi, che riguarda anche l'anniversario e 50 anni dei consultori, dell'istituzione dei consultori. Indubbiamente è venuto fuori dalle comunicazioni che sono state fatte le criticità presenti nei vari consultori, che risultano anche dai rapporti che periodicamente fa l'Istituto Superiore di Sanità. Una criticità che riguarda l'aspetto strutturale, che riguarda l'aspetto del personale, appunto una carenza che è stata comunicata in precedenza anche da chi ha parlato prima di me. Volevo fare una domanda provocatoria, chiedere cioè se ha ancora un senso attualmente insistere con i consultori, andare avanti con questa istituzione, e la mia ovviamente è una domanda provocatoria alla quale cercherò di dare una risposta durante questa mia breve introduzione. Nel municipio primo centro-est abbiamo fatto circa 2 anni fa, siamo andati avanti per un po', un'indagine, un collettivo che abbiamo chiamato Un altro genere di città, per individuare quali potevano essere i bisogni delle donne e quali potevano essere le risposte che le istituzioni potevano dare a questi bisogni. Durante un primo incontro pubblico che abbiamo fatto abbiamo parlato della cura, e nella cura abbiamo affrontato il discorso dei consultori. Dirò soltanto una cosa che è emersa molto importante lì, e che riguarda proprio quello che ci diceva il dottor Fasciani, e se non sbaglio anche il rappresentante della UIL, cioè il fatto della visibilità. La maggior parte dei giovani che erano presenti quel giorno non conoscevano la capacità, diciamo, il multitasking dei consultori, e quindi era importante far conoscere a loro questa realtà, e questo abbiamo portato avanti noi in quella giornata. Abbiamo portato avanti anche un contatto che abbiamo avuto con la dottoressa Falceri, che era il primario dei servizi consultoriali di Bologna, e lì devo dire che ovviamente in una regione dove i consultori hanno radici molto profonde siamo rimasti colpiti, ci ha impressionato, insomma, la capacità, già il numero, 28 consultori in una città che è più piccola di Genova, con un servizio appunto multifattoriale molto importante. E citerei soltanto il fatto anche del counseling che viene rivolto ai giovani per la ricerca e per la programmazione, diciamo, la prevenzione di quella che possono essere le gravidanze indesiderate, dando appunto gratuitamente la pillola anticoncezionale a categorie di persone, lo screening, gli screening oncologici che vengono fatti direttamente nel consultorio, ma anche con accertamenti importanti quali la colposcopia, la colonizzazione, quindi un aspetto sanitario rilevante che però si associa anche a un'attività appunto sociale, soprattutto per quello che riguarda appunto giovani, dove vengono coinvolti gli insegnanti, gli educatori, addirittura gli allenatori di centri sportivi, proprio per riuscire a entrare nel mood dei giovani e cercare di capire quali possono essere le loro necessità e i loro bisogni in quel momento. Quindi direi una panoramica che al momento ci ha lasciato in effetti colpiti per la proprio per la, diciamo, per le radici profonde che ha l'istituzione consultorio nell'Emilia Romagna. Un'altra esperienza che volevo portare avanti è quella di UDI, Unione Donne d'Italia. Tutti gli anni UDI fa degli incontri a Palazzo Ducale che vengono chiamate audizioni, e ritorno sul discorso della visibilità, perché lì vengono incontrati periodicamente i giovani delle scuole medie e superiori. Mi ha colpito nell'ultimo incontro che abbiamo avuto il fatto che anche lì i giovani non conoscessero i consultori, e alla nostra domanda, quando abbiamo chiesto ma quando avete delle necessità, quando volete sapere qual è l'approccio alla vita sessuale, qual è, che ne so, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, cioè la vasta gamma che può interessare appunto il consultorio, la risposta è stata ma lo chiediamo a qualche collega, a qualche compagno un pochino più grande, oppure ancora, questo ci ha stupito moltissimo, sui social, TikTok. Io non sono una TikToker, quindi non so dirvi quali siano le informazioni che vengono date, però indubbiamente questo è un altro dato che ci porta a dire che è necessario dare una maggiore visibilità ai consultori, perché senz'altro questi rappresentano già dalla loro nascita il punto che citavano gli assessori precedentemente, cioè quel connubio, quella sintesi, anzi direi quel matrimonio che sa da fare tra il sociale e il sanitario, perché è proprio lì che possiamo trovare diverse risposte da dare alla cittadinanza. E quindi la mia domanda provocatoria è che era quella se i consultori sono ancora necessari. Certo, sono necessari e dobbiamo lavorare tutti quanti per portarli avanti e per farli funzionare al meglio. I numeri indubbiamente sono importanti in medicina, no? In medicina e nel sociale sono senz'altro importanti, quindi è necessario anche farli conoscere di più per fornire sempre di più questo servizio alla comunità. Grazie.
Grazie, do la parola a Arkel, assessore del Municipio 3.
Sì, salve, grazie Presidente e grazie a tutti gli auditi e anche a tutti i presenti. Io porto la voce dei circa 68.000 abitanti della Bassa Val Bisagno, che sono una popolazione particolare, nel senso che in un territorio molto piccolo, molto ristretto, hanno una densità abitativa incredibile, quindi abbiamo più difficoltà sociali per certi punti di vista proprio dovute all'alta densità abitativa e ai pochi spazi sia di condivisione che anche proprio di distretti sociosanitari, nel senso che se vogliamo andare a guardare quello che è il nostro distretto, la nostra casa di comunità più funzionale e più moderna, diciamo così, risiede a Struppa, che non è nel nostro municipio ma nel municipio 4, per cui spesso l'utenza ha davvero difficoltà a recarsi alla casa di comunità di Struppa, e quella di Via Archimede, che sarebbe quella di riferimento più vicina, invece ha delle difficoltà strutturali e di anche attualmente di lavori in corso, che quindi ne limitano incredibilmente la fruibilità e anche la capacità di assorbire la popolazione e le sue esigenze. Per questo motivo mi trovo assolutamente concorde con l'assessora del ponente Ghigliotti su quanto diceva prima relativamente al fatto che c'è una fetta della nostra popolazione che non raggiunge i consultori, non arriva proprio all'istituzione né sociale né sanitaria, oppure ci arriva in maniera impropria, nel senso che magari, e questo succede da noi perché lo so perché sono anche assessore ai servizi civici e quindi ci capita spesso che le persone si rivolgono ai servizi civici, cioè quando vanno all'anagrafe e chiedono aiuto all'anagrafe, e si ritrovano in una situazione di accesso al servizio che non è propria ma è impropria, perché ovviamente l'anagrafe fa un altro mestiere, non quello di avere un'assistenza sociale, eppure invece si ritrova a fare front office per un qualcosa di differente. Per questo motivo il mio assessorato ha promosso il 24 di settembre un incontro tra l'ATS e i servizi civici, proprio per stabilire un contatto tra queste realtà, che loro gioco forza si ritrovano a fare un lavoro, diciamo così, che non è loro ma che è appunto di presidio sul territorio. Non soltanto per quanto riguarda i minori, ovviamente in questa occasione noi ci ritroviamo qui per parlare più di questi argomenti, più delle gravidanze eccetera, ma riguarda anche ovviamente gli anziani e tutte quelle fasce di popolazione che hanno delle estreme difficoltà a relazionarsi con le istituzioni e i consultori e tutta una serie di assistenza che gli aiuterebbe ad avere migliore approccio e capacità di poter vivere la propria esistenza aiutata come dovrebbe essere. Pertanto comprendo quello che diceva prima Sirito dell'ASL 3 riguardo al fatto che ci ritroviamo poi ad avere una sanitarizzazione utile per la parte disagiata della popolazione, cioè che ha bisogno di accedere ai servizi utilizzando parti improprie e quindi come servizi civici. Però quello che è il nostro invito è quello, ovviamente dalla parte nostra del municipio politicamente ci impegniamo per evitarlo il più possibile, ma di porre attenzione maggiormente sull'utenza. L'utenza è troppo spesso dimenticata perché non ha sindacalisti, non ha capacità di difendersi, e spesso soprattutto l'utenza che ha un disagio, che può essere per la disabilità ma può essere per le sue incapacità, per i suoi deficit economici, ma per qualunque altra situazione di difficoltà della vita, ha un fardello già di vita da portare sulle spalle che gli rende impossibile quello poi di fare di sindacalista di se stesso e quindi di riuscire a portare avanti le proprie istanze per ottenere quello dalla politica e dai servizi e da tutte le istituzioni quello che in realtà dovrebbe meritare. E pertanto l'invito nostro, sia nel nostro municipio che a tutti, è quello di ricordarsi dell'utenza, di porre l'utenza al centro, perché è l'ora che purtroppo qualcuno si prenda l'onere e l'onore di essere anche sindacalista della popolazione. Questo credo che come istituzioni è un qualcosa che di cui ci dobbiamo fare carico. Grazie.
Grazie. Do la parola a Tacchini, assessore del Municipio 1.
Buonasera. In realtà mi sento di intervenire non tanto come assessora del Municipio Centro-Est, ma in qualità di avvocato che si occupa di diritto di famiglia e di minori. Rilevando secondo me che in questa sede può essere opportuno invitare anche le associazioni di categoria che si occupano di diritto di famiglia e soprattutto referenti del Tribunale dei Minori e del Tribunale della Sezione Famiglia del Tribunale Ordinario. Questo lo dico perché a seguito di quanto anche rilevato dalla dottoressa Femia, secondo me in questi anni effettivamente c'è stata una sovrapposizione del ruolo dei consultori anche come diciamo vigilanti in situazioni di alto conflitto in procedimenti di famiglia. Questo però ha creato un problema con l'utenza, nel senso che ad oggi molto spesso le famiglie che si rivolgono ai consultori hanno il terrore dei consultori, hanno il terrore del personale con cui si relazionano e non riescono a seguire un percorso in maniera serena e proficua, perché con la sovrapposizione del ruolo peritale del tribunale al ruolo sociosanitario, per l'utente a quel punto prevale il ruolo peritale, perché è il ruolo come dire, di giudizio che vive. E quindi questo secondo me sta allontanando il consultorio da un'utenza particolare, che è l'utenza ovviamente segnalata dai servizi, è l'utenza segnalata diciamo dal tribunale, però a questo punto come dire, il consultorio non riuscirà mai in quei casi a instaurare un rapporto sano con gli utenti. Quindi secondo me potrebbe essere utile avere un confronto con la sezione famiglia e col TM al fine di garantire un'imparzialità del consultorio che possa non venga utilizzato così tanto come perito e vengano riutilizzati periti e fatte CTU esterne al pubblico servizio.
Grazie, non avendo più auditi direi di dare la parola a Battaglia, che è l'esperta.
Buonasera a tutti, io volevo un attimo fare un po' un riallacciamento diciamo al passato rispetto alla storia, diciamo più che al passato, alla storia del consultorio. Io ho lavorato 36 anni in consultorio e in due diversi periodi ho avuto anche la responsabilità, prima per 2 anni, poi per 1 anno, di gestire il servizio, che era una struttura complessa fino al 30 novembre del 2018, poi è diventata una struttura semplice e poi da ottobre del 2024 è diventata nuovamente struttura complessa. Quello che volevo dire io del consultorio è che il consultorio è sempre stato un servizio sociosanitario, cioè esiste da 50 anni, io da 36 anni, da quando sono venuta a contatto col servizio consultoriale, quindi quando sono entrata al lavoro 36 anni fa, perché io sono pensionata, l'ho detto, dalla fine del 2024, Il consultorio è sempre stato un servizio sociosanitario dove c'è sempre stata un'alta integrazione delle diverse professioni presenti, che si è sempre poi espressa in una presa in carico integrata della donna, dei minori e della famiglia. Brevemente dico che negli anni il consultorio della ASL Tregenovese era distribuito, diciamo, in precedenza in modo più capillare sul territorio. Per esempio, le sedi nel 2018 erano più di 20. Adesso sono di meno e qualche sede, diciamo, è aperta per un solo giorno alla settimana. Diciamo che fino al 2018 poi all'interno del consultorio dell'ASL 3 era prevista la presenza dei neuropsichiatri e del personale riabilitativo per i minori. Tale strutturazione del servizio permetteva la presa in carico dei minori affetti da patologie neuropsichiatriche e delle loro famiglie in integrazione con le altre figure professionali presenti nel consultorio. Poi nel 2018 c'è stato lo scorporo della neuropsichiatria infantile dal consultorio e l'afferenza della neuropsichiatria al Dipartimento di Salute Mentale, che di fatto però poi questa divisione ha creato anche una divisione del personale stesso, quindi creando non poche difficoltà, diciamo, di apertura, eccetera. Per non parlare poi della scissione delle diverse figure professionali, che è andata ad incidere sulla possibilità di integrazione degli interventi che attualmente risultano frammentati tra due diversi dipartimenti, servizi, equip, e che si ripercuotono negativamente sugli utenti. Per esempio, tantissime famiglie che hanno bambini seguiti dalla neuropsichiatria infantile sono poi seguiti anche dai servizi sociali del comune e quindi anche dal consultorio, e quindi hanno la necessità di afferire a due sedi diverse, ad operatori diversi, eccetera, eccetera. Diciamo che nel tempo, diciamo, dopo questa grande divisione che c'è stata nel 2018, poi si è assistito sempre di più al tentativo di trasformare il consultorio da un luogo di presa in carico e di cura a un ambulatorio in cui vengono erogate prestazioni sanitarie tout court che rischiano di rimanere scollegate tra loro e che favoriscono il peregrinare delle persone da un ambulatorio all'altro. Cioè, il consultorio è una realtà particolare, non è una realtà ospedaliera, non è un poliambulatorio, ma è un servizio sociosanitario in cui vengono accolti i bisogni delle persone, vengono decodificati e a cui si cerca di dare una risposta di presa in carico e di cura. Quindi il consultorio interviene nella tutela della salute delle persone nei momenti cruciali del ciclo di vita, quali sono per esempio la gravidanza e la nascita, cercando al massimo di fare un'integrazione tra gli aspetti fisici, psicologici, sociali ed educativi, offrendo un intervento preventivo e di cura. Per esempio, i primi 1000 giorni del bambino, in cui diciamo sia nei corsi di preparazione al parto che nei corsi post parto, poi nel preziosissimo lavoro di home visiting delle ostetriche a domicilio, diciamo, sono tutta una serie di professionisti che prendono in carico la situazione di quel bambino e della sua famiglia. E noi sappiamo quanto è importante per la strutturazione di un sano equilibrio psicofisico futuro i primi 1000 giorni del bambino si sviluppino in un modo sano e con dei genitori che sono in grado di supportarlo in questo momento così delicato. dell'intervento rispetto alla tutela si è parlato molto anche da più voci, però diciamo che il settore della collaborazione col servizio sociale del comune e dei tribunali è chiaramente richiede un approccio integrato e multidisciplinare per intercettare precocemente le fragilità e garantire protezione, sostegno e cura alle famiglie in difficoltà. Io credo che le trasformazioni sociali, economiche e demografiche richiederebbero una maggiore attenzione all'opera di prevenzione dei fattori di rischio al fine di promuovere la salute prima dell'intervenire della malattia. E il consultorio credo che, pur con tutte le sue difficoltà, abbia rappresentato e rappresenti il luogo in cui questo intervento potrà continuare ad essere attuato. Poi volevo dire una piccolissima cosa rispetto ai dati. Non so cosa è successo dall'inizio del 2025, ma fino a fine 2024 noi, cioè gli operatori del consultorio, hanno sempre inserito i dati che risultano poi in tutte le varie relazioni di attività che sono state fatte e penso che continuino a essere fatte. Grazie.
Grazie. Do la parola al consigliere Mascia.
Grazie Presidente, io quando mi ero prenotato c'era solo l'esperta Battaglia davanti a me, poi c'è stato un salto di coda da parte del collega che mi ha preceduto per una mozione d'ordine in cui chiedeva dei dati, poi il consigliere tra l'altro è andato via subito dopo, però questi dati non sono arrivati, lui chiedeva di non proseguire la commissione senza quei dati, io credo che francamente si debba invece proseguire anche per rispetto degli auditi e per tutte le istanze e le legittime, diciamo, istanze che hanno rappresentato. Innanzitutto premetto che ho una grandissima aspettativa su quella che sarà l'operato dell'assessore Lodi, che adesso vabbè è impegnata un attimo in una conversazione, però io ho delle grandissime aspettative perché è la persona giusta, credo, al posto giusto, ha una professionalità specifica che riguarda appunto anche i servizi sociali e credo che se il problema è quello dell'utenza ma anche quello dei lavoratori, perché l'assenza fisica degli operatori di oggi la considero comunque un dato preoccupante che va comunque trasferito anche al titolare delle deleghe alle relazioni sindacali al fine di convocare urgentemente questi lavoratori e fare in modo che questi lavoratori siano ascoltati, che si crei anche un tavolo permanente di incontro con questi lavoratori, con i sindacati, perché non è ipotizzabile che gli operatori in stato di sofferenza così grave da non presenziare una commissione con tutto il Consiglio Comunale riunito si trovino come risposta che in realtà dobbiamo andare a guardare le esigenze dell'utenza o di altri. Sono due esigenze che vanno contemperate, sono due esigenze da tenere presenti, ma attenzione, poi chi ci lavora là dentro sono gli operatori, quindi gli operatori possono essere utili giusto per ricostruire anche i dati reali degli accessi e dei bisogni che vengono rappresentati. L'esperta poc'anzi, che è poc'anzi intervenuta ci ha aperto un quadro significativo sulla complessità non solo della struttura complessa in cui è classificato dal Servizio Sanitario Nazionale il consultorio, ma anche della complessità proprio dell'approccio, perché quando ci va una famiglia non è che ci va un utente singolo o ci va un minore, e colgo con più grande preoccupazione peraltro l'allargamento dell'utenza alla fascia minorile. Me ne sono accorto quando da assessore ho in qualche occasione rivestito il compito, ho avuto l'onere e l'onore, tra virgolette, di devo dire piuttosto a volte imbarazzante, di firmare i TSO e di avere a che fare con i TSO. Devo dire che quello che forse non è ancora chiaro è che tantissimi TSO riguardano proprio i minori, quindi vuol dire che c'è un grado, un livello di attenzione e di bisogno e di disagio che sta sforando veramente quello che era tra virgolette, forse ragionevolmente prevedibile fino a qualche anno fa. Stiamo veramente andando fuori in tutti i sensi. Quindi da questo punto di vista credo che sia importante attivare il prima possibile, credo che l'assessore Lodi si farà portavoce anche nei confronti del titolare alle relazioni sindacali, se non lo vuole fare lei personalmente. Com'è?
Era riferito al
a maggior ragione gli operatori a maggior ragione, comunque i sindacati quando venivano da me ed ero il titolare delle relazioni sindacali non è che andassi a sindacare se rappresentavano i dipendenti comunali o erano fuori, perché altrimenti le relazioni sindacali vanno a farsi benedire. Io ho seguito un sacco di partite con dipendenti del Mudi, di tutte le partite che sono state. Ma scusate, gli operatori lavorano nei consultori, oggi stiamo parlando dei consultori, sto cercando di far capire che le relazioni sindacali nella mia ottica prescindono dall'appartenenza dei dipendenti all'ente comunale, perché sennò il comune praticamente si occupa solo dei propri dipendenti, abbiamo finito le relazioni sindacali. Sono due visioni diverse, me ne rendo conto, ma credo che i sindacati condividano molto l'approccio di andare a guardare un attimo quello che accade in città anche al di fuori di Palazzo Tursi e del Matitone o delle articolazioni dei servizi sociali sul territorio, perché questo è quello che ci compete anche come assessori, guardare un attimino fuori, un attimino al di là anche di quello che è il proprio naso. Quindi chiedo veramente che questo tavolo venga attivato e che i sindacati, magari anche su loro richiesta, se ritengono di formalizzare una richiesta, perché credo che l'approccio che hanno rappresentato oggi i sindacati sia preoccupante. Se non vengono in commissione gli operatori non è perché non sono dipendenti del comune, non vengono perché c'è un disagio e ci sono dei problemi che riguardano la città e l'utenza che è, e il rapporto con l'utenza che sono cittadini genovesi. Quindi da questo punto di vista credo che sia importante e necessario urgentemente avere un'interlocuzione con i sindacati e gli operatori. Tra l'altro i sindacati, devo dire, ho avvertito oggi un approccio estremamente ragionevole, ho sentito anche la rappresentante della CGIL addirittura prospettare soluzioni a costo zero, però che contemplino effettivamente una presa in carico di una situazione che lavorativamente è preoccupante, perché se non è proprio un demansionamento è comunque un sovraccarico di lavoro, un sovraccarico di responsabilità, un'assunzione da parte dei consultori di un ruolo che assomiglia sempre meno a quello di supporto e di presidio territoriale sociosanitario e sempre di più a una supplenza o dei servizi sociali o del servizio sanitario. Francamente questo non ce lo possiamo veramente permettere, anche perché rivestono un ruolo nodale in diversi ambiti delle prestazioni sociali che il Comune è chiamato ad erogare. Io credo, assessore Lodi, come dicevo prima, che lei sia la persona giusta al posto giusto anche per identificare, come diceva Calidi prima della UIL, delle priorità nell'ambito delle fasce di utenza che sono chiamate ad essere soddisfatte anche dai consultori. Io richiamo il regolamento ISEE col fattore familiare che, come lei ricorderà, è stato approvato dal Consiglio Comunale ed è operativo, ed è un regolamento che attenua il dato meramente economico dell'ISEE per dare la precedenza ai nuclei familiari in cui sono presenti disabili, disoccupati, bambini, anziani, perché si occupa proprio di affiancare i criteri ISEE, che sono di legge quindi non sono sicuramente derogabili, degli ulteriori criteri, così dice il regolamento, che vanno a identificare di platee di beneficiari che meritano, diciamo, un'attenzione un po' più particolare. Io li richiamo molto rapidamente perché i criteri sono il numero, il tipo, l'età dei componenti del nucleo familiare, la condizione lavorativa, perché se uno è disoccupato e uno non lo è cambia, il grado di disabilità e la grave esclusione abitativa. E riguarda questo regolamento di ISEE col fattore familiare le prestazioni agevolate comunali relative ai servizi e prestazioni di servizio sociale, servizi di supporto alla casa, servizi di supporto alla mobilità, allo sport e servizi educativi scolastici. Credo che sarebbe importante, anche rispetto ai consultori, andando nel cantuccio dell'assessore Nicolò, che ha tra l'altro dato un quadro della situazione molto chiaro e evidenziato la necessità proprio di andare anche a ricostruire per la soddisfazione dei bisogni quelli che sono l'ambito di utenza e destinatario e anche le priorità, perché se ci sono delle fasce disagiate, purtroppo si stanno allargando, la priorità è di soddisfare per prime loro e poi anche le altre. Però credo che proprio in questa direzione, se riuscissimo ad avere, la domanda che faccio appunto all'assessore Lodi riguarda lo stato dell'arte di questo regolamento ISEE col fattore familiare, la possibilità di utilizzarlo anche ai fini della ricostruzione di un database che possa essere utile, come chiedeva il collega che mi è preceduto, anche nella diciamo quantificazione dei bisogni e nella verifica anche dei tipi di attività che i consultori fanno, perché come diceva sempre il sindacalista che prima ho citato, ci sono alcuni consultori che sono concentrati su determinati tipi di attività, altri che sono concentrati su altri tipi di attività. Non è indifferente per l'amministrazione, anche per l'amministrazione comunale, sapere quali tipi di attività, su quali tipi di attività si concentrano i consultori. Al di là del numero, dal punto di vista funzionale, capire che tipo di attività sono, perché questo potrebbe essere anche utile poi per mettere in riga non solo le giuste istanze degli ordini professionali, che giustamente ci vengono a dire che i loro iscritti sono dei professionisti, non è che possono essere demansionati o adibiti a fare dell'altro, e d'altro canto le esigenze anche del servizio sanitario e anche della direzione dei consultori di avere in mano comunque una situazione ed un quadro coordinato con tutti gli altri consultori sul territorio e con la ASL sicuramente, con gli ordini professionali e perché no col Comune di Genova, perché ripeto, da questo punto di vista il Comune deve recuperare l'aspetto sociale che è non solo sociosanitario e non solo quello sanitario appunto dei consultori. Grazie Presidente.
Grazie Presidente. Ma dunque io avevo così un paio di questioni anche per capire oggi, cioè, con cosa vogliamo uscire, no? da questa commissione, che naturalmente trovo importantissima per il numero anche di intervenuti, la qualità degli interventi e la presenza che c'è stata prima appunto dell'assessore regionale. Naturalmente credo che ci siano da distinguere un po' i due piani, no? Perché continuiamo a parlare, diciamo, di ambito sociosanitario, e per quello che riguarda il sociale sicuramente noi come Comune possiamo intervenire in maniera più incisiva, anche grazie appunto alle competenze dell'assessora. Per quello che riguarda l'ambito sanitario, naturalmente non a caso oggi avevamo presente un assessore regionale, perché sappiamo bene che le competenze poi della ASL, insomma, i sanitari e i consultori comunque di fatto sono una struttura di ASL, siano di competenza regionale. Quindi naturalmente noi possiamo anche avere un ruolo di spinta politica su tutta una serie di proposte, però insomma cerchiamo di attenerci anche a quelli che sono i nostri ambiti, proprio per cercare di arrivare a casa oggi con un risultato e con delle proposte fattive, anche perché mi pare di aver capito che uno dei problemi principali sia appunto proprio quello lamentato rispetto al personale e quindi appunto allo stress lavoro correlato e via discorrendo. Quello banalmente mi viene da chiedere, credo che sia una mancanza di personale. Immagino che ci sia una mancanza strutturale, come c'è purtroppo in tutta la pubblica amministrazione, ma nell'ambito poi sanitario è ben più grave, perché l'abbiamo visto, no, durante il periodo Covid, gli orari allucinanti, no, e turni stressanti ai quali gli operatori sanitari erano sottoposti, ma tuttora, quando parliamo anche di aggressioni, parliamo, no, insomma, comunque di un ambito sicuramente più delicato rispetto ad altri della pubblica amministrazione. Quindi mi chiedo, da questo punto di vista, naturalmente il nostro ruolo potrebbe essere quello di fare una pressione affinché Regione, insomma ASL per il tramite di Regione, assuma più persone. Naturalmente, perché dico questo? Perché io parlo, adesso qui faccio una piccola nota personale, che comunque negli anni i consultori sono stati effettivamente ridimensionati, diminuiti di numero. Cioè io ho avuto ancora la fortuna, un figlio di 14 anni, ho ancora avuto la fortuna nel lontano 2010 di usufruire del consultorio che era presente a Sestri Ponente, Manifattura Tabacchi, che forniva veramente un servizio eccezionale, cioè quindi, e che davvero va nella direzione di quello che avete raccontato finora, cioè della struttura, cioè proprio del presidio territoriale, di tutto quello che veniva fatto prima come prevenzione, quindi semplicemente andare a un corso preparto dove invece di essere sedute nei banchetti dell'ospedale dove con la pancia non ci stavi, eccetera, essere sedute sui cuscini, avere l'ostetriche che ti spiegavano la respirazione, cioè in un ambito di cura veramente molto più vicino rispetto a quello che poteva essere la struttura ospedaliera, perché io avevo provato entrambe le cose, così come tutta la parte post. No, molto semplicemente, io mi ricordo avevo partecipato a un corso di massaggio neonatale, ma era l'occasione per incontrare l'ostetrica, capire se magari avevi un principio di depressione postpartum, confrontarsi con altre mamme e non sentirsi completamente sceme, no? Nel gestire un neonato di poche settimane. E naturalmente quello che avete già ricordato decine di volte, che è stata una roba eccezionale, il servizio a domicilio delle ostetriche, che è veramente una risorsa preziosissima. Quindi dico tutte, e poi per chiudere, nel 2015 il consultorio a Sesse è stato chiuso ed è stato spostato in Fiumara. Naturalmente mi ricordo che all'epoca ci fu una sollevazione popolare, no? delle mamme di Sestri che appunto chiedevano che invece quel presidio rimanesse, e naturalmente tutto era stato giustificato con una questione di costi, quindi di accorpare, di avere sempre un problema di personale e via discorrendo. Cioè dico tutto questo perché poi alla fine stringi anche in quel caso. È vero che si diceva vabbè, ma siete a San Piero d'Arena, cioè da Sesta e San Piero d'Arena sono due fermate di treno, però non è la stessa cosa prendere, no? E partire, andare a piedi e sapere che sul tuo territorio, sul tuo municipio, come può essere il municipio, sai, avere un consultorio, una Sestri, una Cornigliano, così come su altri municipi, sarebbe fondamentale tornare ad avere invece questi presidi su tutti i territori. Quindi torno alla domanda, cioè è un problema di personale, di fondi, quindi possiamo fare qualcosa per, anche sulla base poi dei dati che prima appunto il capogruppo Bruzzone così ha lamentato questa mancanza di dati, sicuramente l'intenzione non era quella di sospendere la commissione, ma semmai di cercare poi appunto di integrare con queste informazioni e di arrivare appunto poi a una conclusione, ripeto, per portare a casa qualche proposta rispetto a quello che possono essere i nostri ambiti. Poi sulle proposte che mi sento di fare e che forse possiamo anche ragionare poi a livello più territoriale dei municipi, eccetera, mi chiedo, quindi come dicevo, di aumentare la presenza sui municipi, dei presidi, dei consultori e di effettuare, cioè di valutare eventualmente anche una sinergia con le scuole dei territori. Perché naturalmente, come negli interventi che mi hanno preceduti, anche da dottoressa Rossi, eccetera, oggi come oggi sappiamo com'è, cioè è fondamentale assistere i nostri ragazzi e le nostre ragazze in tutto quello che è l'educazione, che possiamo chiamare sessuale, affettiva, sentimentale, no, al consenso, tutto quello che volete, ma proprio per evitare che si vadano a formare e a informare su TikTok e su Instagram. Perché appunto, ripeto, io oggi ho un figlio di 14 anni e ho ben presente cosa gira su Instagram. E quindi sarebbe molto importante invece avere, sapere di avere un punto di riferimento, no? E anche appunto anche i consultori che ci sono oggi effettivamente non sono pubblicizzati, cioè è difficile che un privato, insomma cittadino che non ha veramente una necessità specifica, si rivolga ad un consultorio anche per appunto una questione come quella citata rispetto alla formazione all'online, quindi alla prevenzione e via discorrendo. Quindi anche da questo punto di vista mi chiedevo se magari anche rispetto a quello che diceva l'assessore in apertura ai patti di comunità, come li ha chiamati, sia appunto prevedere su tutti i territori, sui municipi e con le scuole di ogni ordine e grado. Naturalmente poi in quello gli operatori sono bravissimi a rivolgersi, no? A sapere come rivolgersi a un ragazzo di 15 o 18 anni rispetto a un bambino di 6 e cominciare questo tipo di lavoro, perché oggi come oggi, ne abbiamo parlato anche venerdì scorso nella commissione dove abbiamo udito i CAV, è fondamentale avere un tipo di educazione da questo punto di vista, oltre che naturalmente di sostegno che poi va in funzione di mille altre, come possiamo dire, quelli che possono diventare disagi di altro tipo rispetto soprattutto ai ragazzi e alle ragazze in età adolescenziale. Grazie.
Grazie consigliera. Do la parola al consigliere Falcone.
Grazie presidente, grazie assessore, grazie auditi, grazie diciamo a tutti. Nell'ascoltarvi, assessore, lei ha detto ci sarebbe da parlare per giorni su questo tema. Mi ha convinto perché è un tema molto vasto e anche gli aspetti, singoli aspetti, al di là delle parti comuni degli auditi, diciamo, hanno dato questa misura. E credo che, anche se come dire, sono già stati chiesti i famosi dati dal commissario Bruzzone, ma credo onestamente, anche se ce li avessimo avuti in anticipo, ai fini del discorso, come dire, questa sera, in questa prima seduta, mi auguro che sia la prima di tante sedute, sarebbero stati, diciamo, un argomento in più forse per fissare alcune cose. Però andremmo a ricondurre un tema importante che sicuramente va collegato con gli aspetti di budget, quindi disponibilità, persone e tutto quello che riguarda il mondo organizzativo di questo tema. Io ringrazio la dottoressa Cevasco quando ha fatto il passaggio, come dire, che un po' ha sminato quello che all'inizio almeno ho sentito si era parlato di minacce, ecco, quindi, come dire, mi è piaciuta la precisazione e credo e spero che appunto si tratti di semplicemente di punti di vista diversi nell'affrontare, diciamo, alcune situazioni, perché le parole che ha detto, se sono di altro tipo, ci sono altri posti dove andare a cercare di dipanare la questione. E, per quanto mi riguarda, mi ritengo una persona ignorante, nel senso che ignoro questo mondo, perché vengo da un'amministrazione che comunque diciamo, è al di fuori di tutto questo mondo, quindi per me questa sera aver ascoltato, come dire, è stata l'apertura di tanti cassetti che purtroppo non mi hanno visto, diciamo, sulla stessa, diciamo, direzione, se non per il semplice fatto che si è toccato del tema delle ostetriche. Io sono figlio di un'ostetrica condotta e, diciamo, al mio paese funzionava il servizio di ostetriche a domicilio. Mia mamma, la buona anima, andava anche a fare le singole iniezioni, ma parliamo di anni diversi e di contesti diversi, quindi, come dire, non c'erano consultori, non c'erano strutture. Al mio paese c'era l'ostetrica, il medico e il prete, quindi queste erano le strutture presenti. Per cui, come dire, quando ho sentito anche la richiesta di cercare di mantenere il servizio delle ostetriche a domicilio, ecco che mi si è riaperto un cassetto della memoria, ma in questo caso con tutte le sensazioni positive e di utilità di questa professione alle persone. Tolto, diciamo, il discorso dei vari ricordi, che, ripeto, mi ha fatto un po' emozionare, assessore, io credo che lei, come ha già detto il commissario Mascia, sia, anche io lo credo, la persona giusta al posto giusto, per cui rinnovo l'invito affinché questa non sia una commissione, cioè, passante. Quindi, come dire, su questo tema vorrei che lei facesse tutto quello che, essendo stata all'opposizione negli ultimi 3 anni, perché io non faccio parte del primo Bucci, come dire, ha sempre lamentato, quindi adesso io la vorrei vedere sul campo nell'andare non a risolvere, ma comunque a ridimensionare tutta quella differenza che lei lamentava da questi banchi nei confronti dell'amministrazione a favore delle persone. Detto questo, io non so se posso ipotizzare, perché, ripeto, non essendo del sistema, del settore, però mi veniva in mente, quindi passando alle proposte, io non so se può avere senso quello che dico, e se non lo ha, come dire, mi scuso prima. Quindi, assessore, se fosse possibile percorrere la creazione nelle case di quartiere, per esempio, di equip stabili con psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari e legali, perché questo darebbe un servizio, come dire, di prossimità, perché nelle varie case ci sarebbero dei punti, diciamo, di approccio. Poi anche quest'altra opzione, istituzionalizzare il ruolo di alcune associazioni del territorio che molto spesso aiutano e sostituiscono strutture, consultori e ospedali. Ora, nell'ambito di quello che può essere la prerogativa di un'associazione, perché abbiamo assistito anche in altri contesti qui, che ci sono ruoli in cui non ci si può improvvisare, per cui con le dovute differenze, con le dovute formazioni, ma siccome ci sono molte associazioni che danno una mano, ecco, se c'è lo spiraglio, la possibilità di andare a valorizzare queste associazioni. E poi, come dire, mi ha colpito anche il fatto che non lo trovo più. Vabbè, si è parlato della tutela delle operatrici, perché, come dire, sono persone che sicuramente, grazie alla loro professione, sono in grado di dare, diciamo, delle risposte, ma credo da persone umane che poi assorbano anche parte di questi problemi, e quindi la tutela nell'assistenza. Ora nel discorso di introdurre, io lo chiamo supervisione psicologica, ma comunque un sostegno a queste persone che poi si caricano dei problemi degli altri. Quindi queste sono delle minimi contributi che come dire, mi sento di dare. Per quanto riguarda il discorso che si diceva prima, sono dipendenti del comune, non sono dipendenti del comune, ok, va bene. Però se noi facciamo una commissione, quindi il tema viene discusso qui, credo che ci dobbiamo mettere tutti a disposizione per cercare di dare il massimo contributo che possiamo come amministrazione negli aspetti in cui possiamo e in cui anche lo dobbiamo. Mi riservo qualche minuto per dopo, grazie a tutti.
Grazie, do la parola al consigliere Picciocchi.
Grazie Presidente, buon pomeriggio. Sarò molto sintetico perché credo che la consigliera Tassara abbia correttamente cercato di fare in modo che i lavori di questo pomeriggio ci portino ad un punto di concretezza. Ringrazio gli auditi per l'amplissima panoramica che ci hanno rappresentato sull'attuale situazione dei consultori, ma credo anche in presenza dell'assessore che poi, come dire, sia importante stringere per capire esattamente che cosa può fare l'assessorato e l'amministrazione comunale di concreto a supporto dell'attività dei consultori. Quindi questa è la domanda che io rivolgo all'assessore, che so molto attenta a questi temi. Quindi voglio capire qual è la linea politica della Giunta su questo argomento, perché è chiaro che siamo venuti a conoscenza di problematiche e di difficoltà delle quali prendiamo ovviamente atto con preoccupazione, ma su cui non abbiamo la possibilità di incidere direttamente. Allora io voglio capire, con l'aiuto dell'assessore degli auditi, confesso che non è una materia su cui io abbia particolare competenza, quindi sono qui per imparare, che cosa di concreto possiamo fare per supportare questa importante azione. Poi voglio ovviamente esprimere un ringraziamento agli operatori, oggi non ci sono. Io credo che oggi abbiamo visto una parte legata a difficoltà oggettive, però è anche giusto manifestare apprezzamento per il lavoro che viene svolto. La consigliera Tassara ha portato una sua esperienza personale. Io porto la mia. Mia moglie, 6 gravidanze, è sempre stata seguita dai consultori con piena soddisfazione dell'utenza e della famiglia. Quindi io, come dire, credo che poi nel comunicare, nel condividere i problemi, però credo che sia anche giusto manifestare, quando c'è qualcosa di positivo, ciò che funziona, perché da lì dobbiamo partire. Quindi vorrei in conclusione che ci salutassimo con un impegno e un aggiornamento per fare il punto della situazione rispetto, ripeto, a quanto può fare l'amministrazione comunale. Poi chiedevo anch'io una serie di dati, ma non tanto numerici, questo mi interessa relativamente perché ovviamente i consultori sono luoghi dove si tocca con mano il disagio del tessuto sociale della nostra città. E quindi, come dire, sono un punto di osservazione molto importante per chi ha la responsabilità di governo della città. Allora, chiedevo se c'era la possibilità di condividere qualche dato con riferimento alle principali situazioni di disagio, le prese in carico più complesse che in questo momento si stanno presentando, che evidentemente coinvolgono l'aspetto sanitario e l'aspetto sociale, l'abbiamo già detto, poi qui insomma c'è chi si è occupato molto intensamente della tematica dell'intreccio tra il sociale e il sanitario. Quindi chiedevo se era possibile avere qualche elemento di aggiornamento rispetto a queste situazioni di criticità che poi chiaramente richiedono una risposta e delle azioni efficaci da parte di tutti noi. Per il momento basta. Grazie Presidente.
Grazie. Do la parola al consigliere Frigerio. Oh, no, scusate, ho sbagliato. Maresca.
Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie a tutti coloro che hanno parlato oggi, che ci hanno espresso ovviamente non solo un loro punto di vista, ma come una situazione attuale che c'è in questo momento nei consultori genovesi, le problematiche, come è stato detto da alcuni colleghi, la problematica principale è quindi la mancanza di personale. Ecco, proprio in merito a questo, quindi ora abbiamo anche noi come consiglieri comunali le cose più chiare in testa. Volevo sapere, mi sarebbe piaciuto che ci fosse anche università qua, se i tirocinanti delle università che devono fare, mi sembra, circa 500 ore di tirocinio, in qualche modo non credo che sopperiscano, ma possano in qualche modo coadiuvare diciamo gli psicologi nelle loro funzioni. Ovviamente credo che ci vogliano poi dei professionisti, quindi sarà più un affiancamento, però volevo sapere se questo può essere un elemento utile, diciamo un pochino in parte a sopperire la mancanza di personale. So e ringrazio che è andato e non c'è in questo momento, però l'assessore Nicolò ha incontrato l'ordine degli psicologi, mi sembra a luglio, e credo che abbiano iniziato a delineare una strategia per una maggiore assunzione di psicologi appunto per le strutture. Credo che sia fondamentale, quindi anche da questo punto di vista io spero che ci siano dei miglioramenti proprio per il personale. Bene che sia stato durante il periodo Covid effettuato questo servizio home visiting, che credo che stia proseguendo dopo. Anch'io credo, da quello che ho letto, che sia un servizio che possa essere utile, anzi ancora più utile per il futuro. Mi chiedo una cosa, anche io, come ha detto benissimo il consigliere Picciocchi, non sono un esperto della materia, mi chiedo se per determinati disagi psicologici più legati ai giovani, quindi io parlo anche di chi ha problemi di asocialità, quindi già le persone affette da chicomori, quindi persone che hanno problematiche gravi e giovani, ci possa essere in futuro, ci sia già adesso attivo una possibilità di consultorio digitale. Io so che in qualche modo tanti giovani non riescono a uscire di casa, non hanno la possibilità di farlo, vuoi per motivi psicologici o vuoi per motivi per altro tipo, oltre quindi a il servizio utile delle home visiting, se ci sono anche degli strumenti digitali che già vengono utilizzati per aiutare queste persone. Ultima domanda, ma mi ha già preceduto il consigliere Picciocchi: cosa può fare il comune per aiutare questo? Anche io confido molto nell'assessore Lodi, che è persona competente e nel posto giusto, e ovviamente mi rifaccio un po' anche alle deleghe del passato. Se c'è anche una mancanza, io non lo so questo, di strutture immobiliari sulla città che possono consentire magari di sopperire una mancanza di strutture fisiche. Io mi rimetto, non siamo alcune strutture della città, immobili, possono essere utilizzati, avete già pensato che possono essere utilizzati come consultori? Parlo dell'ex OMPI alla Gaccio, oppure alcune strutture che non sono propriamente del comune, ma sono diciamo in parte del comune, in parte di regione, in parte di una banca all'ex ospedale di Quarto, se c'è anche una carenza strutturale. Mi sembra di capire da questa commissione che la carenza è più per quanto riguarda il personale, però se anche da questo punto di vista ci può essere un aiuto del comune, si sia già pensato a qualcosa. Basta, grazie.
Grazie, ricordo che anche i consiglieri potevano e possono chiedere integrazione rispetto agli auditi. Do la parola al consigliere Frigerio.
Ok, dovremmo esserci. Allora, io innanzitutto ho registrato molto, molto malcontento, trasversale direi, dalla parte sindacale, dagli ordini professionali, dall'utenza. Quindi mi dispiace che, pur ringraziandolo l'assessore Nicolò della sua presenza, mi dispiace che sia andato via, perché poteva sicuramente dare, anche se forse non è la sede più corretta, diciamo così, tra virgolette, poteva dare sicuramente qualche risposta. Anche perché noi possiamo audire e facilitare, possiamo porci come facilitatori, come comune, però poi è Nicolò che deve fondamentalmente occuparsi delle relazioni sindacali. Io capisco che poi la sanità in generale abbia tantissime problematiche, però anche questa mi sembra che sia molto sentita. Quindi questo innanzitutto come dato politico iniziale. In secondo luogo, anche secondo me è molto importante avere dei dati, ovviamente poi i dati bisogna esaminarli con molta attenzione, quindi io dico sempre a tutti gli auditi, cioè lo dico sempre a tutti gli auditi, mi è capitato poche volte, ma lo dirò sempre, quando si hanno dei dati portateli, perché i dati danno autorevolezza. Con i dati si può poi fare un'analisi politica più significativa e si possono fare delle valutazioni un pochino più complessive. Terzo punto, mi collego in qualche modo agli interventi un pochino più pragmatici che sono stati quelli di Tassara e quelli anche di Picciocchi, nel senso che vorrei concludere qualcosa, nel senso di cerchiamo con l'assessora, con gli auditi, tra di noi consiglieri, in questo argomento che è molto difficile obiettivamente, io sono in parte anche un addetto ai lavori, ma io stesso ho delle difficoltà a muovermi a volte in questo argomento quando poi vogliamo unire le competenze del comune con quelle della regione, il discorso del socio assistenziale. Però vi chiedo che percorsi esistono già e dove possiamo migliorare rispetto alla sinergia comune e regione in qualche modo, rispetto ovviamente ai consultori. Qualche flash, diciamo così, rispetto al rapporto nei servizi educativi, già citato anche dalla consigliera Tassara, quindi nidi, sostegno alle neomamme, ai neopapà, alla genitorialità fragile, la presa in carico dei servizi sociali comunali dopo una presa in carico iniziale dei consultori. La violenza di genere, abbiamo avuto modo di discutere ampiamente di violenza di genere nella Commissione 2, vabbè, lì per un'altra motivazione, per mettere i numeri dei centri antiviolenza sugli autobus. Come avviene la sinergia comune, associazioni e consultori quando degli episodi del genere vengono poi segnalati in prima battuta in un consultorio? Cosa possiamo fare per le campagne di prevenzione, quindi screening, malattie sessualmente trasmissibili, educazione rispetto a questo? Quali sinergie? E poi la presa in carico dei servizi sociali rispetto alla povertà, ai migranti con difficoltà e anche difficoltà sociali e anche barriere linguistiche, perché anche queste sono un problema significativo per gli operatori che operano nel campo. In ultimo, case di comunità, case della salute. C'è stato un importante investimento anche col PNRR, Io ho ascoltato anche Maniglia, se non mi sbaglio, dove sottolineava la vicinanza, che l'importanza della vicinanza tra l'eventuale il consultorio, quindi ci metto tutto insieme, una casa della salute, casa di comunità, e l'ATS o comunque il comune in qualche modo. A che punto siamo? C'è una volontà di avvicinare municipi, consultori, case della comunità, case della salute, ATS? Metto un po' tutto insieme perché è giusto che venga un po' contaminato il discorso rispetto al sociosanitario. Ultimissimo, e mi collego a quanto detto da Adele Rossi, pubblicità. Pubblicità rispetto ai consultori. Molti, soprattutto adolescenti, non conoscono nemmeno l'esistenza dei servizi consultoriali. Anche qui sicuramente il comune può fare di più. Quindi anche qui io chiedo suggerimenti in merito o comunque sostengo di fare di più.
Grazie, do la parola all'esperta Lastrico.
Buonasera a tutte e a tutti, mi chiamo Chiara Lastrico, sono una pedagogista responsabile di un centro di riabilitazione per bambini con disabilità intellettiva, del neurosviluppo, disturbo dello spettro autistico, un centro di riabilitazione accreditato in Regione Liguria. Ringrazio la consigliera Centofanti per questa opportunità che mi ha dato oggi di portare la voce, di dar voce a chi quotidianamente lavora accanto a bambini e a famiglie che vivono situazioni complesse. Nel nostro centro seguiamo ogni anno centinaia di minori con progetti terapeutici personalizzati che coinvolgono neuropsichiatri infantile, prima è stata nominata la neuropsichiatria infantile, terapisti della neuropsicomotricità, logopedisti, psicologi. Il nostro è un lavoro profondamente integrato con le scuole, con i pediatri, con i servizi sociali e con il territorio. Ogni giorno vediamo quanto sia fondamentale che le famiglie vengano ascoltate, orientate e sostenute fin dai primissimi segnali di difficoltà che spesso emergono già nei primi anni di vita. Quindi, tornando all'importanza dell'attenzione che è bene dare all'utenza, proprio rispetto a questo porto la mia esperienza. E proprio in questi momenti delicati emerge con forza il ruolo genitoriale, che deve essere accompagnato e rafforzato, mai lasciato solo. Sappiamo quanto spesso già in situazioni, chiamiamole normotipiche, i neogenitori debbano essere supportati, accolti, sostenuti e guidati. Immaginiamo a maggior ragione una situazione nella quale in una famiglia si vive la fragilità di un bambino con disabilità. Il percorso di cura e di crescita di un bambino con sviluppo atipico mette spesso a dura prova tutta la famiglia, in particolar modo le madri, ancora una volta le donne sono spesso le persone all'interno della famiglia sulla quale cade il carico maggiore, quasi di solitudine, di un peso emotivo, pratico, organizzativo. E anche per loro, per sostenere la loro resilienza, la loro competenza, il loro diritto ad avere una rete intorno, che serve una presa in carico condivisa e integrata tra tutti i servizi. Questo è un concetto che questo pomeriggio è emerso, direi, quasi in tutti gli interventi e credo che non possa e non potrebbe essere diversamente da così. E qui entra il ruolo dei consultori. Entra in gioco il ruolo dei consultori. Io lavoro in questo settore da 18 anni e in questi 18 anni ho visto l'evoluzione dei consultori e della loro capacità, intesa come potenzialità, di prendersi carico delle famiglie con fragilità, sia perché poi ad un certo punto in realtà c'è stata, come è stato narrato con precisione poc'anzi, la divisione dalla neuropsichiatria infantile, ma anche perché le risorse sono via via diminuite. Io ricordo che per molti anni, nel momento in cui percepivo e intercettavo una famiglia in difficoltà, era sufficiente che io mi mettessi in contatto con il consultorio, che inviassi la famiglia al consultorio, e in qualche modo da lì si avviava un percorso di condivisione, un percorso di crescita ed un progetto condiviso. Ad oggi, per i numeri anche detti poc'anzi, che sono, se non ricordo male, 146 in casi in lista di attesa dal Tribunale dei Minori, quindi dal TM. Questo lascia, è evidente che lascia presupporre che i casi non segnalati dal TM con molta difficoltà potranno essere presi in carico, ma questo non significa ovviamente che non ci sia il bisogno, anzi il bisogno rischia così di essere celato, di rimanere in una sorta di sottobosco. Mi associo ancora a due concetti che sono emersi oggi pomeriggio, quello del timore proprio legato alle segnalazioni al TM, che il personale, gli operatori, siano essi psicologi, assistenti sociali, dei consultori che sono stati però delegati, perché questo poi avviene nella pratica, dal giudice di relazionare al TM sulla situazione familiare, diventino inevitabilmente persone non più di fiducia, ma persone che vanno a giudicare la famiglia, e quindi quel luogo che dovrebbe essere un luogo sicuro, un luogo a cui chiedere aiuto, da cui farsi aiutare, rischia di diventare un luogo dal quale provare timore e allontananza. Tornando ai consultori, per come li ho vissuti io, per come penso che dovrebbero tornare ad essere, hanno l'obiettivo principale di intercettare precocemente il disagio evolutivo, la promozione della salute mentale e relazionale, gli adolescenti che hanno, credo che negli ultimi 3-4 anni stiano rappresentando un forte margine di rischio, sempre più esponenziale dal punto di vista numerico, e con sempre meno capacità di chiedere aiuto. Il supporto alla genitorialità e anche, come è stato detto anche dall'assessore Lodi, la riduzione della istituzionalizzazione grazie ad una prevenzione. Noi crediamo che sia urgente costruire una rete reale tra i consultori, i centri di riabilitazione, i pediatri, le scuole, per garantire risposte precoci, coordinate e non frammentate, perché la frammentazione dall'intervento precedente secondo me rischia di risuonare in modo evidente. Quanti nomi sono stati nominati: il consultorio, la TS e la centro di cura, il centro la casa della salute. Ecco, più ordine ci sarà e più facilità ci sarà nel dare una risposta. Chiudo ringraziandovi, dando la disponibilità per ulteriori incontri, perché credo che, come già stato anche questo detto, questo sia l'inizio, un inizio fondamentale ed importante per dare e restituire dignità e importanza a questo centro di prossimità, che è fondamentale per la famiglia, per tutta la comunità. Grazie.
La ringrazio, do la parola alla consigliera Centofanti.
Grazie Presidente. Cerco di tenere un po' d'occhio l'aspetto di che cosa possiamo fare noi, perché in effetti oggi, grazie agli auditi ma anche agli interventi dei commissari, ci si è aperto un mondo, forse, cioè ci siamo trovati davanti a una montagna di argomenti da affrontare. Io prendo un po' in prestito alcune cose che hanno detto gli auditi che mi hanno colpito maggiormente. Io credo che il nostro orizzonte, o meglio, la fotografia che dobbiamo tenere in mente, dalla quale partire, è formata da tre aspetti che sono stati anche citati durante gli interventi. L'alta conflittualità nelle famiglie, e prendo prestito Lanteri, la violenza nei confronti delle donne e l'aumento della sofferenza degli adolescenti. Credo che queste tre righe ci dicano i disagi più grossi che abbiamo in questo momento da affrontare. Nel contempo però gli interventi e il lavoro, per provo a dire per parole chiave, hanno parlato di integrazione, di tutela, di valorizzazione, di fragilità. E questi possono essere un po' le parole chiavi da tenere presenti nelle nostre azioni. Allora io credo che a questo punto siano importantissimi i dati, certamente, e presuppongo che la Regione Liguria li abbia. I dati però ci danno dei numeri in base agli interventi, e chi ha lavorato nel sociale o nel socio-sanitario sa che un intervento, che vale uno nelle indicazioni, può voler dire un anno di lavoro. E quindi i numeri sono importanti, ma secondo me dobbiamo in futuro prenderci degli indicatori sui quali lavorare, sui quali poi un giorno dire siamo andati da 1 a 2, oppure siamo andati da 2 a 0 perché abbiamo eliminato il problema della conflittualità nelle famiglie. Quindi credo che il lavoro più grosso sia individuare degli indicatori che ci possano dire stiamo andando bene, abbiamo fatto sinergia, abbiamo fatto integrazione, abbiamo costruito dei protocolli utili per rendere il nostro operare migliore. Perché altrimenti, se ci fermiamo solo ai numeri, scusatemi, facciamo solo marketing, e ve lo dico da persona che fa marketing. Aggiungo, proprio per il mestiere che faccio, che mi è piaciuto l'intervento che ha citato la comunicazione. Non è marginale in questa problematica, perché come comunicazione non intendo solo il fatto che l'utente sappia che ci sono quei servizi, ma che lo sappiano tutti, per esempio gli utenti, e qualcheduno citava le scuole piuttosto che i ragazzi, che non succede, vi posso assicurare che non succede, ma ci sia una comunicazione, per esempio, che tuteli anche i professionisti, che dica il professionista è una persona accanto a te, quindi va rispettato, segue determinate regole di comportamento, e in più che renda anche affascinanti queste posizioni lavorative, perché parlando con un po' di persone mi dicono nessuno vuole fare il mestiere dell'assistente sociale, perché sono ritenute mestieri brutti, coi quali si ha a che fare col dolore, col quale si ha a che fare con le situazioni di difficoltà. Quindi comunicazione, ma a tutto tondo. E gli stessi lavoratori, io credo, che oggi denunciano il disagio, hanno proprio anche la necessità di sentirsi accompagnati in questo, semplicemente, e non lasciati soli a difendere un fortino e dei valori, perché a volte si tratta anche delle modalità con le quali ci si approccia con questo tipo di figure, che sembrano non esserci più. Quindi forse un passino indietro, una comunicazione più sociale, più di tipo accompagnatorio, che dice dove abbiamo i servizi, dove sono, che tipo di servizi, chi li fa, chi può accedere, ma anche rivolti alle persone e ai lavoratori e i futuri lavoratori, perché no? Un giorno dalle scuole usciranno anche delle nuove figure professionali. Se non li formiamo adesso, se non gli raccontiamo quanto è bello essere assistente sociale piuttosto che ostetrica, un giorno non ce li avremo. Grazie.
Si è terminati gli interventi. Do la parola all'assessore Lodi.
Nel frattempo sottolineo che sarà meglio, come dire, correggere un po' questa situazione ambientale, se no rischiamo di essere congelati o di, cioè, lo dico perché ho una profonda difficoltà psicofisica. Allora, non so se sono la persona al posto giusto, ma sicuramente uno degli obiettivi è quello di occuparmi del sociosanitario. Per chi mi ha, come dire, ha condiviso con me l'aula in questi anni, il tema che il comune non si sia occupato dei temi sociosanitari è un tema, diciamo, dirimente. Perché? Perché da una parte si dice che il sindaco si occupa della salute dei cittadini e però poi finisce lì, nel senso che poi sì, vabbè, l'ambiente, un po' un'ordinanza. In realtà il sindaco delega l'assessore alle politiche del welfare a occuparsi della salute delle persone, cioè la complessità, infatti l'assessorato si chiama welfare, del benessere, che non può che non passare anche dal sociosanitario. Io prima mi permettevo, ora non lo vedo in aula, ma magari riferite, di indicare al consigliere Mascia il fatto che non è ah, eccolo, Mascia si è spostato di là, lo guardavo là, ha già cambiato, vabbè, consigliere Mascia, dopo questa commissione ho deciso di... Allora, mi rivolgo al consigliere Mascia perché mi permettevo e non volevo ovviamente mancare di rispetto alle organizzazioni sindacali, alle relazioni sindacali, ma dato che il personale di cui parlavano era il personale, diciamo, sanitario del collega Nicolò, per rispetto istituzionale, non certo perché non mi voglio occupare, mi sembrerebbe poco rispettoso convocare il proprio personale con le organizzazioni sindacali. Altra cosa è quello che ho detto, che è quello invece della disponibilità del comune di, attraverso una delega sociosanitaria, provare a capire, perché poi, e sono d'accordissimo, noi abbiamo un tema di personale nei consultori, abbiamo un tema di personale negli ATS, cioè oggi occuparsi della complessità delle persone è un problema complesso anche per chi se ne occupa, perché non solo sono necessari strumenti formativi e tempo, per esempio, per fare formazione, ma sono necessari tutta una serie di strumenti che oggi molte volte i servizi non hanno più. Quando andiamo a parlare rispetto al tema dello psicologo, la tutela, allora c'è nel protocollo... Io poi andrò a definire di nuovo un po' gli obiettivi, li avevo definiti nella prima relazione, che cosa che mi chiedeva il consigliere Picciocchi, eccetera, quindi gli obiettivi e diciamo che ci daremo. Però uno degli obiettivi è quello di partecipare in maniera politica, perché l'assessore non è mai andato al tavolo, l'assessore precedente, mai andato al tavolo sul protocollo operativo tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, consultori familiari e comune. Questa è una prima cosa che farò. Ci sono sempre andati tecnici che, ribadisco, ringrazio, però hanno una funzione diversa. Qui in questo protocollo c'è molto chiaro il tema di che cosa devono fare i servizi consultoriali, i servizi sociali, e la figura dello psicologo all'interno di questo protocollo è molto ben definita nel ruolo, diciamo, di apporto professionale che non va a sostituirsi con l'asporto peritale, cioè so che poi il tribunale avrà tutte le sue competenze per fare anche delle perizie più approfondite. Il tema di far sì che gli operatori non entrino nel merito degli aspetti di relazione col tribunale è un tema che, a mio avviso, non deve essere affrontato nella suddivisione delle competenze, ma nella consapevolezza che noi dobbiamo arrivare sempre di più ad avere operatori che si devono occupare sempre di meno di queste cose, perché ce n'è sempre di meno. E il tema di intervenire su una situazione di segnalazione tribunale è che vuol dire che non hanno funzionato i servizi prevalentemente sociali e sanitari prima, o comunque non hanno avuto gli strumenti per intervenire in maniera adeguata nella famiglia d'origine. Questo è un discorso politico su cui noi dobbiamo assumerci delle responsabilità e su cui io mi assumo. Perché penso, un altro obiettivo che mi, oltre che essere presente in maniera politica in questo gruppo di lavoro, per cui ragionare e non, per esempio, sentir dire a volte che è meglio istituzionalizzare prima il minore prima che subisca troppi danni, oddio, se si hanno dei segnali è meglio intervenire prima e non istituzionalizzarlo comunque. Però è chiaro che il supporto politico e l'organizzazione dei servizi è fondamentale. Quindi io andrei sicuramente a mantenere, altro obiettivo, nel prossimo bilancio preventivo, ovviamente cioè le risorse per sostenere le residenzialità, le istituzionalizzazioni che oggi abbiamo, perché non è che possiamo immaginare di, ma lavorare, trovare risorse, progettualità grazie alla competenza dei servizi, per investire di più sulla parte precedente, che allora poi renderà meno problematico il fatto che io ho tante relazioni da fare, perché vuol dire che ho tanti minori che non ho potuto aiutare precedentemente, ho tanti nuclei familiari su cui l'intervento è arrivato fatto non nel momento giusto, ma non perché gli operatori non vogliono, non sono bravi, ma perché gli sono stati tolti degli strumenti per aiutarle, quindi il sostegno economico, l'evitare che le persone arrivino a ricadere in povertà, la povertà educativa, la povertà lavorativa nel senso del lavoro povero, il monitoraggio delle persone, il maggior sostegno attraverso strumenti semiresidenziali, strumenti più leggeri, che paradossalmente costano anche di meno. Quindi io dico sempre c'è anche un interesse economico, ma quello ovviamente dovrebbe essere una conseguenza. Ma quindi tutti quei servizi che all'interno di progetti di comunità, case di quartiere, abbiamo alcuni esempi, noi abbiamo l'idea, altro obiettivo su cui stiamo già lavorando, citavo il municipio Ponente, ma abbiamo altri municipi su cui ci stiamo muovendo, le case di quartiere, i progetti di comunità. Nei progetti di comunità non è che possono entrare, noi il progetto di comunità è un modello all'interno del quale il terzo settore, con quelli, le realtà iscritte al RUP e tutto ciò che fa comunità, definirà in una coprogrammazione vera degli obiettivi veri, appropriati rispetto a quel quartiere, partendo dai dati. Qualcuno è intervenuto sulla questione dei dati. Io finalmente posso lavorare sui dati, perché 8 anni io non avevo non solo accesso ai dati, ma non ce li aveva nessuno l'accesso ai dati. Allora, chi mi ha detto organizziamo, è vero, per esempio, di alcuni aspetti, dati ISTAT che ci sono stati forniti e che gli uffici attraverso competenze anche dell'ufficio statistica stanno elaborando, scopriremo che abbiamo delle zone ad alta incidenza di disagio complessivo che fa la somma di tanti disagi. Allora orienteremo di più questo tipo di operazione su questi servizi. Cosa c'entra col consultorio? C'entra perché all'interno, altro obiettivo già in percorso con, lo diceva prima il direttore sociosanitario, è quello di attivare i PUA, che sono questi punti unici di accesso previsti dal PNRR, che però devono partire, perché è lì che noi possiamo integrare, lavorare, istituire una vera integrazione sociosanitaria, che vuol dire, quello che stiamo predisponendo sempre con gli uffici in coordinamento con la ASL, un protocollo operativo che permetta agli operatori di avere uno spazio. Voi mi direte, ma è una cosa semplice, non è più nemmeno semplice questo, avere uno spazio fisico in cui incontrarsi periodicamente almeno una volta al mese, e invece che inseguirsi, altra cosa, ma è una banalità, il tempo per inseguire gli operatori tra uno e l'altro e anche non riuscire a avere informazioni è un tempo lavoro che oggi davvero gli operatori faticano a mettere insieme. Allora, trovare dei luoghi in cui ci si contamina, si parla, si fa la fila, diciamo, dei casi, si trovano delle modalità in cui, anche se non c'è un punto unico di accesso fisico, ma è un punto unico di accesso mentale, cioè la persona entra nel mio percorso lavorativo perché mi viene segnalata, io so che però ho una rete. Ecco, questo è un modo per aiutare, non basta, lo so, lo dico ai sindacati, non basta, perché poi ci vuole anche più operatori, cioè, quindi non è che questa è la soluzione, ma almeno crea una condizione lavorativa migliore. Quindi rispondo alla domanda, come può il Comune aiutare i consultori? Non è che io penso di aiutare i consultori, ma penso che lavorando meglio con i consultori aiutiamo sia gli ambiti territoriali e sociali, sia i consultori stessi. Sul tema altro della comunicazione, qualcuno l'ha detto, è fondamentale. Oggi se un cittadino ha un problema, sfido chiunque a capire a chi si deve rivolgere. Non è nemmeno più sapere cos'è un consultorio. È che piano piano, oltre al passaparola o anche alle competenze magari familiari, oggi la, diciamo, visualizzazione nel Comune di Genova dei servizi che i comune, ma non solo, cioè vengono offerti, è una nebulosa ricerca di... è un lavoro complesso, perché poi ci sono i siti bloccati da alcuni modelli nazionali. Ecco, un nostro obiettivo, che non vi assicuro sarà raggiunto in 6 mesi, ma sarà un obiettivo di sistema, è quello di rendere pubblici i servizi che almeno ci sono, perché già questo sarebbe e il modo per accedere, il diritto per accederli. Il consigliere Mascia parlava dell'applicazione, mi riportava l'applicazione rispetto all'ISE, eccetera, è già applicato questo, ma addirittura vi posso dire che in questo momento i servizi sociali assistono e prendono in carico chiunque, nel senso che solitamente chi arriva all'ATS non ha una... pone un problema, poi ora vi posso dire per esperienza che solitamente chi arriva alla TS a chiedere aiuto, diciamo che no. E però quello di cui lei parlava, che era stato approvato, è già applicato, ma bisogna ben andare oltre, perché a volte ci sono delle persone che l'ISEE non sanno come farlo, ma non hanno nemmeno la documentazione per farlo, e non hanno i documenti perché gli manca il permesso di soggiorno, o non hanno la possibilità di fare la carta d'identità perché devono rinnovare. Cioè siamo a un punto un po' morto in questo, perché l'ISEE è diventato non solo l'incubo dei servizi sociali, ma l'elemento per cui una persona non accede ai servizi sociali, non perché è ricca, ma perché è troppo disfunzionale rispetto al sistema. Allora abbiamo questo tema, che è un tema fondamentale. Cosa può fare l'amministrazione? Non lo so, però sicuramente anche i consultori, e trovare dei sistemi per di presa in carico delle persone che vanno oltre l'ISEE è un modo per trovare anche un modo di intercettare diverse fragilità, perché se no la gran parte di quella parte grigia, che in realtà è più o meno il 20% della popolazione straniera, ha un problema di presa in carico che è notevole. Oggi io non ho fatto altro che avere segnalazioni di famiglie che non possono avere l'esenzione dei libri perché non possono fare l'ISEE. Allora dici, come faccio a fargli l'ISEE? Ma non è perché non lo possono fare, è che non hanno la documentazione che l'ISEE richiede. Perché non ce l'hanno? Perché c'è la cittadinanza che non gli arriva, c'è il permesso di soggiorno che non gli viene dato, quindi la certificazione. Cioè è una cosa, è un guazzabuglio, che però richiama il fatto che l'amministrazione deve, con l'attività sanitaria, quindi col consultorio, trovare un sistema anche per guardare questa zona grigia. E lo possiamo fare solo unendo le forze, perché questo non può essere diverso. Quindi io penso che allora non c'è nulla prevalentemente da inventare per ora. Sarebbe già importante applicare ciò che dobbiamo fare, ciò che è scritto nelle norme. I PUA sono previsti dalla norma, le case di comunità sono previste dalla norma, i servizi ci sono. Allora forse ho intuito in questi primi 100 giorni che oltre alle risorse, oltre al tema della contingentazione dei bilanci e dell'ansia, guardare un po' più alto e immaginare una coprogrammazione sociosanitaria insieme alle istituzioni è cominciare ad applicare, a provare a far sì che ciò che è scritto, lo diceva bene la dottoressa Battaglia, ciò che è già scritto, perché il consultorio è quello che la dottoressa Battaglia ha scritto. Sembrava, noi l'ascoltavamo abbastanza, come dire, illuminati, diceva, ma guarda un po', in realtà giustamente è qualcosa che è costitutivo del consultorio, quindi non è cambiato il sistema all'interno del quale è inserito. Allora, tanti piccoli, mi pare di aver dato ora il cronoprogramma, non ve lo dico perché in onestà non mi do un tempo almeno di un anno di tornare, cioè di tornare con degli elementi, ma sono disponibile tra un mese, due, tra l'altro parlavamo di dati, anche a aggiornare la commissione. Però quello che è importante è che se la sanità non collaborasse, questo sistema non funziona. La sanità collabora e stiamo costruendo insieme ai servizi un modo di approcciare, e quindi spero che ci siano, perché abbiamo temi come la droga, ritorneremo a parlare di droga in comune. Beh, cioè è competenza del comune? No, il SERD. Il tema del contrasto alla droga e alle dipendenze sì. Torneremo a parlare di salute mentale, è competenza del comune? No, sì, c'è il patto della città che cura, torneremo a fare questo lavoro. Io penso che gli obiettivi, mi pare di averveli indicati, sicuramente a breve, quando avremo pronto il protocollo, inviterò la Presidente, solitamente con i consiglieri che chiedono le commissioni, inviterò la Presidente a convocare una commissione, perché lavoreremo insieme sulla collaborazione e la produzione di questo protocollo, che a mio avviso sarà abbastanza unico, nel senso che ritornerà a identificare luoghi e spazi e modalità per una integrazione sociosanitaria. Invito davvero chi ha percezione che ci siano dei problemi o degli aspetti organizzativi dei servizi che non a chiedere commissioni, a confrontarci. Ripeto, prevalentemente quello che troveremo è un non inventarsi qualcosa, ma cominciare a realizzare quello che c'è o che c'era e che si è disperso. L'ultima cosa che dico, poi quando si diceva si potrebbe parlare, il tema dell'Agenzia della Famiglia, e credo che vada profondamente anche riorganizzato. Ricevuto telefonate, la vuoi chiudere, la vuoi chiudere? Non voglio chiudere l'Agenzia della Famiglia, rassicuro tutti, ma all'interno di un sistema di servizi sicuramente una trasformazione dell'Agenzia della Famiglia verso il Centro Servizi per la Famiglia, che è ciò che dispone il Ministero anche per accedere poi ai fondi, sarà anche qui mettere un servizio di intermediazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari per occuparci di tutti quelli che prevalentemente non hanno bisogno di un servizio sociale, ma hanno bisogno, come nei 1000 giorni, no, dopo la nascita di un bambino, di essere non abbandonati. E quindi sono d'accordissimo che tutto questo deve partire dal tema delle persone. Ma guardate, gli operatori, tutti, sociali e sanitari, quando sentono che la politica li riorienta verso le persone, fanno anche dei sacrifici per poter andare avanti. Se hanno la percezione che ormai la politica non pensa alle persone, anzi, non ne ha più in testa, ma è rivolta agli operatori chiedendo loro quello che il più di quello che possono fare, allora subentra il burnout, lo sfinimento. Allora noi abbiamo bisogno di rimotivare, la politica ha una grande responsabilità, penso che non ci sia nulla da inventare, ma penso che bisogna raggiungere non solo quelli che hanno l'ISEE e non hanno l'ISEE, ma far sentire meno solo una mamma, far sentire meno solo un papà, far sentire meno solo una persona che è solo, un anziano, questo è quello che possiamo fare utilizzando tutto ciò che già abbiamo.
Grazie, non essendoci più interventi, dichiaro chiusa la commissione. Buonasera a tutti.